è parecchio intensa e se no poi si finisce a buio. Lavorini poi la metti, sì, la metti qui. Studenti della scuola. Buongiorno, se ci si mette a sedere. Ciao. Poi c'è anche un nome anche. Si distrugge anche da solo sto. Buongiorno a tutti, cominciamo i lavori della seconda giornata che è parecchio densa di relazioni, per cui prego i relatori di stare nei 20 minuti canonici, perché sennò veramente, visto anche l'importanza degli argomenti che stimoleranno sicuramente una discussione, comunque domande, sennò veramente si sfora tanto. Allora, stamani ringrazio tutti voi che siete venuti, tra l'altro abbiamo ospiti studentesse del corso di laurea in scienze infermieristiche dell'Università di Pisa, che sono venute a sentire qualcosa forse di un pochino più insolito, non dico nuovo, perché di nuovo non c'è nulla, però ci sono degli argomenti che c'è l'occasione di approfondire di più, degli argomenti che c'è occasione di approfondire di meno per la strada che si è scelto di fare. Però questo non vuol dire che non si debba avere anche l'opportunità di sentire qualcosa di diverso da quello che abitualmente si fa. Non è che si debba imparare, però magari lascia qualche, attiva 3 o 4 neuroni che poi alla fine uno se li mette da parte, se li ritrova dopo li ritornano utili. Bene, allora cominciamo subito. La dottoressa Barsanti.
Salve, buongiorno.
Professoressa, scusa. Ma non si può dire, non si può dire. Però.
Allora, come avete visto, grazie intanto e bentornati. La mattinata è divisa in 3 sessioni, partendo diciamo dalla seconda, perché la prima era ieri pomeriggio, quindi la prima sono gli aspetti più strategici e metodologici della progettazione. Avremo 2 relazioni, la lezione magistrale della dottoressa Giannetti e una relazione mia, più pacata. La terza sessione invece entra nel merito e parlerà dei percorsi delle reti cliniche integrate nelle isole minori e nelle zone disagiate. Ogni sessione poi è presieduta e moderata da voi, e la quarta sessione invece sui modelli si focalizza sulla complessità, sui modelli della complessità, percorsi formativi e comunicativi su operatori e cittadini. Visto che siamo già in ritardo, io chiamerei la dottoressa Giannetti del Ministero della Salute a esporre la sua lezione magistrale, le direttrici di sviluppo del progetto nelle diverse regioni, confronto di strategie e metodologie. Grazie mille.
Buongiorno a tutti, in questa presentazione che farò è divisa in 3 parti. La prima parte è quello che il Ministero insieme alle isole e alle regioni ha fatto nel passato, quello che stiamo facendo in questo momento e quello che pensiamo di voler fare nel futuro tutti quanti insieme. Allora. Tutto è iniziato quando, dagli obiettivi di piano di cui vi parlavo ieri, sono state vincolate delle risorse dedicate alle isole minori e alle zone disagiate. Quindi il Ministero, insieme a 3 regioni capofila, il Veneto, la Toscana e la Sicilia, il Veneto si è occupato prevalentemente della parte dell'emergenza-urgenza, la Toscana dell'area territoriale e la Sicilia quella ospedaliera. Ovviamente ogni regione capofila rappresentava un'area ben precisa dell'Italia, quindi l'area del nord, del centro e del sud. Insieme abbiamo cercato di realizzare un progetto pilota che potesse essere come indicativo, quindi come guida alle regioni per poter realizzare precisi progetti regionali, quindi contestualizzare quel progetto pilota all'interno delle proprie realtà. Ovviamente di base c'erano i finanziamenti di cui vi parlavo prima e erano un totale di 27 milioni di euro e erano finanziamenti che erano stati vincolati dagli obiettivi di piano di 3 anni. Questo lavoro fatto dal Ministero con le 3 regioni capofila ha portato al 30 luglio 2015 all'approvazione a un'intesa in conferenza Stato-Regione dove veniva appunto approvato questo progetto pilota. Nello stesso anno, a dicembre, c'è stata la delibera CIPE e quindi finalmente a marzo abbiamo avuto in gazzetta la deliberazione CIPE. Le regioni hanno avuto la prima tranche di risorse e a quel punto ufficialmente partivano i progetti di tutte le regioni. Le regioni capofila hanno avuto un piccolo contributo per l'impegno che hanno avuto in più rispetto alle altre regioni nel collaborare col Ministero a realizzare il progetto pilota e poi successivamente a seguire le regioni nella realizzazione dei progetti regionali. Della cifra stanziata alle regioni quindi rimanevano 26 milioni e 400 mila euro, di cui il 70% era dedicato alle isole minori e il 30% alle zone disagiate. Perché questo? Perché il Ministero sta finanziando per le zone disagiate, che in realtà il progetto si chiama aree interne, altri progetti, quindi ovviamente le zone disagiate, quindi parliamo di zone montuose, di difficile accesso, anche dal punto di vista sanitario, già stavano ricevendo altre risorse dal Ministero. In un progetto, quindi questo delle aree interne, non so se è conosciuto, che è invece un progetto interministeriale, dove partecipano anche il Ministero dell'Istruzione, quindi l'istruzione nelle zone disagiate, quello dei trasporti nelle zone disagiate, eccetera. Questa è una tabella riassuntiva di tutti gli importi che ovviamente la troverete nella delibera CIPE che è facilmente nella gazzetta ufficiale che è facilmente reperibile, tutti gli importi che erano stati stanzionati. Quindi di conseguenza tutte le regioni a marzo 2016, quando c'è stata ufficialmente la delibera CIPE è diventata ufficiale, hanno ricevuto il 50% del finanziamento dell'anno 2011. Il secondo acconto ancora non l'hanno avuto purtroppo, era conseguente all'approvazione del comitato LEA dei progetti presentati. Le regioni infatti hanno presentato al Ministero i progetti, l'ufficio a cui appartengo ha valutato i progetti che sono stati presentati in comitato LEA e il comitato LEA ha dato la valutazione positiva. Di conseguenza a quel punto il CIPE, quindi il MEF, deve erogare il 30% delle risorse relative all'anno 2011. Alla fine, quando le regioni avevano 3 anni dalla delibera CIPE, dall'uscita in gazzetta ufficiale della delibera CIPE per concludere i progetti, devono presentare una relazione dei risultati raggiunti dal progetto più quello che dicevo ieri, devono dimostrare che il progetto avviato è sostenibile, continuerà e delle attività e servizi destinati con questo progetto proseguiranno nel tempo. A quel punto avranno la restante quota della cifra stabilita per ciascuna regione che rappresenta il 20% delle risorse degli obiettivi di piano 2011, il 100% del 2012 e il 100% del 2013. Quindi noi in questo momento siamo che le regioni hanno ricevuto il 50%, il primo acconto, e devono ottenere le regioni che hanno avuto l'approvazione dal comitato LEA la cifra del 30%. Noi ancora in questo momento come Ministero stiamo valutando alcuni progetti che sono arrivati ma avevano necessità di integrazioni o modifiche, quindi la maggior parte delle regioni del nord hanno presentato tutti i progetti e sono stati tutti approvati. del centro manca soltanto la regione Marche, che sarà approvato quasi sicuramente alla riunione del Comitato LEA di dicembre prossimo mese, e poi della regione del sud manca ancora Basilicata, Puglia e Calabria, che stiamo aspettando delle integrazioni da queste regioni. Anzi, alcune regioni devono rifare proprio la delibera regionale. Il progetto pilota, che è stato approvato a luglio 2014, abbiamo cercato di fare un progetto con le regioni che potesse un po' coprire tutte le necessità che noi abbiamo detto anche ieri. Ogni isola poi alla fine ha la propria necessità, ogni zona disagiata ha la propria. Quindi con questo progetto abbiamo cercato di delineare principalmente le linee più importanti. Quindi abbiamo definito le aree di interesse, quali devono essere, quali abbiamo fatto un'analisi più possibile di quelle che potevano essere le necessità, abbiamo suddiviso i modelli organizzativi nelle tre aree, territoriale, ospedaliera e emergenza, abbiamo definito qual era l'obiettivo generale, quelli specifici, abbiamo cercato di individuare gli indicatori che potevano essere utili e comunque in qualche maniera uniformare gli indicatori per tutte le regioni, e ovviamente il risultato atteso era quello di migliorare la qualità dell'assistenza nelle popolazioni residenti, ma anche in quella turistica. Infatti questi progetti nascono proprio per questo motivo, l'ha spiegato molto bene ieri la professoressa Nuti, quindi non mi soffermo. Ci troviamo in zone che durante il periodo estivo per le isole, nei periodi invernali per le zone disagiate, la popolazione raddoppia, triplica, quindi ovviamente il territorio ha più richieste, ha più bisogni, ha più necessità, e quindi in qualche maniera deve sopperire a quello che sono i fabbisogni della popolazione, sia residente ma anche quella turistica. Quando il Ministero ha valutato i progetti utilizzando gli stessi item per tutti, quindi è stata creata una tabella nella quale è stato stabilito cosa bisognava andare a verificare, a valutare per ogni progetto, e se i progetti rispondevano comunque a questi item che ovviamente si rifacevano al progetto principale, il progetto pilota. Il comitato LEA io qui vi porto l'approvazione soltanto dei progetti delle isole minori, ovviamente resto nel tema. Il 25 ottobre 2016 ha approvato i progetti della regione Toscana e quelli della regione Veneto, perché appunto in questo nostro progetto rientrano anche le isole della Laguna di Venezia. Il 21 settembre 2017 ha approvato il progetto della regione Sicilia e nel 26 luglio 2018 ha approvato il progetto della regione Campania e della regione Lazio. Il progetto della regione Toscana è articolato in tre sottoprogetti ben specifici che riguardano appunto le isole di Elba e Capraia, delle isole di Giglio e Giannuti e la zona del Mugello. Ovviamente il progetto riguarda sia l'area dell'emergenza-urgenza sia l'area territoriale e molta importanza è stata data alla stessa telemedicina. La chiusura è prevista nel 2019 e il progetto è stato finanziato interamente con le risorse che sono state date dal CIPE, quindi questo un po' per tutte le regioni. Le regioni avevano la possibilità di aggiungere delle proprie risorse, ma la maggior parte delle regioni ha utilizzato soltanto le risorse che gli sono state date. La regione Veneto, come vi dicevo prima, per quanto riguarda le isole, erano interessate appunto le isole della Laguna di Venezia e anche la regione Veneto prevalentemente ha voluto utilizzare queste risorse per migliorare quello che aveva come sistema informativo e riguarda ovviamente non solo, ma anche poi lo vedremo dopo, anche per l'acquisto di ambulanze, idroambulanze in quel caso. La chiusura era prevista per l'anno 2018 e anche la Regione Veneto ha utilizzato totalmente le risorse CIPE. La Regione Sicilia, diciamo che è la regione che era stata un po' più impegnata, perché le isole minori della regione sono tante e quindi ha cercato di in qualche maniera di migliorare i servizi, perché già la telemedicina è inviata in alcune isole, soprattutto per quanto riguarda il territorio, l'emergenza-urgenza sulle isole, perché purtroppo poche isole sappiamo che hanno un ospedale, quindi questi progetti prevalentemente si basano sull'area territoriale e sulla costituzione di punti di accesso all'interno dell'isola che possono un po' coprire tutte le esigenze degli abitanti. Per quanto riguarda la Regione Campania, ovviamente il progetto ha interessato tre aspetti: l'assistenza ospedaliera, l'assistenza ai trasporti e la telemedicina. E il progetto sarà chiuso nel 2019 e anche la Campania ha utilizzato tutte le risorse del CIPE. La Regione Lazio, ma forse ve ne parlerà il dottor Intine, si è rivolta appunto lì, abbiamo l'isola di Ponza e l'isola di Ventotene. Adesso, anche la Regione Lazio ha suddiviso il progetto in tre sottogruppi secondo le attività, quindi l'attività di emergenza, dell'emergenza territoriale, l'assistenza sanitaria nelle isole di Ponza e Ventotene, che era proprio un progetto che sta seguendo l'AST di Latina, e poi quello della zona interna che sta seguendo l'AST di Rieti. Il progetto finirà nel 2019 e le risorse sono tutte le risorse CIPE. La Regione Puglia, l'ultima regione in cui vi parlo, ancora non è stato approvato il progetto, probabilmente dovrà essere fatta una nuova delibera integrazione della precedente, comunque ve ne parlo lo stesso perché siamo a buon punto, stiamo lavorando con la Regione, quindi a breve sicuramente sarà approvato anche questo progetto. Anche qui i settori più sono interessate le isole Tremiti e le aree più interessate sono quelle appunto dell'emergenza-urgenza e prevalentemente punti di primo intervento e di soccorso H24 e per quanto riguarda le zone interne prevalentemente l'integrazione ospedale-territorio. La chiusura dovrebbe essere nel 2019 e le risorse sono sempre solo le risorse CIPE. Ho voluto fare un focus prevalentemente sugli indicatori. Come vi dicevo prima, poi alla fine noi, al di là degli risultati attesi che riguardano prevalentemente attività di telemedicina o di miglioramento delle attività già svolte sul territorio, appunto un maggior supporto all'attività territoriale, quello che noi poi, il risultato vero che vorremmo portare a casa è cercare di vedere i risultati degli indicatori per valutare non tanto come sono andati i progetti, ma a che punto le regioni si trovano su determinate aree e tematiche. Quindi sono stati individuati degli indicatori che le regioni potevano liberamente scegliere all'interno dei loro progetti. Abbiamo diviso gli indicatori in assistenza di primo livello, quindi zona disagiata di tipo A, e che erano quelli territori in cui non c'erano gli ospedali e quindi era importante il collegamento con la terraferma e con gli ospedali della terraferma oppure con gli ospedali delle zone disagiate che erano lontane dagli ospedali e quindi bisognava incrementare i collegamenti con gli ospedali. E erano anche quelle zone dove l'afflusso del turismo non era elevato. Invece gli indicatori di monitoraggio dell'assistenza di secondo livello erano quelli dedicati alle zone dove cioè era presente una struttura ospedaliera e c'erano dei collegamenti, mi andavano appunto intensificati, e c'era un elevato afflusso di turismo rispetto alla popolazione residente durante i periodi o estivo o invernale. Che cosa hanno scelto le regioni come indicatori? Ovviamente noi abbiamo accettato qualsiasi indicatore che le regioni avevano presentato, perché comunque per noi rappresenta appunto un primo passo e quindi una prima modalità di poter avere dei risultati. La maggior parte delle regioni hanno scelto di incentivare o di applicare delle attività relative alla telemedicina. Non solo per quanto riguarda le regioni che avevano l'ospedale nelle piccole isole, ma prevalentemente le regioni che appunto le loro attività sanitarie erano prevalentemente a livello territoriale. Quindi questo è stato, diciamo, sono stati dagli indicatori, si vede, sono le azioni, la maggior parte delle principali azioni che le regioni hanno voluto intraprendere. E soprattutto la regione Sicilia ha prevalentemente individuate attività relative tutte alla telemedicina. Poi molte regioni hanno dato, mi riferisco al Lazio, importanza alla formazione, all'utilizzo di strumenti di non solo di telemedicina ma anche di prima urgenza, e informazione da anche dei cittadini oltre che per gli operatori sanitari. Quindi fondamentalmente noi abbiamo questa serie di indicatori che andremo poi a valutare e alla fine faremo un incontro con tutte le regioni proprio per dare dei risultati complessivi sulle attività svolte da ciascuna. Nel frattempo stiamo, oltre che finire di approvare i progetti che devono ancora essere approvati, stiamo facendo degli incontri con le regioni, soprattutto sono le regioni capofila che stanno portando avanti tutti i progetti. Abbiamo fatto un incontro a settembre con la regione capofila toscana e le altre regioni del centro Italia. Ad ottobre dovevamo fare un incontro con l'area nord, quindi il Veneto e tutte le regioni del nord Italia, ma non ci siamo riusciti perché le condizioni atmosferiche dell'Italia non ce l'hanno permesso, gli spostamenti, c'era un periodo di piogge dappertutto, quindi lo faremo entro la fine di novembre. E poi una volta che saranno stati approvati tutti i progetti dell'area sud dell'Italia, faremo un incontro per vedere il punto della situazione anche con la Sicilia e le regioni del sud. Cosa faremo nel futuro? Ovviamente una volta che finirà questo progetto non abbiamo intenzione di chiudere con le isole minori, ma al contrario vogliamo vedere i risultati di questi progetti per poter fare in modo di creare qualcos'altro. Già il Patto della Salute 2014-2016 aveva previsto all'articolo 5 comma 23 l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale delle Isole Minori. Questo osservatorio, quindi abbiamo fatto una serie di incontri con le regioni e alla fine è stato elaborato un documento che a dicembre del 2016 è stato sancito un accordo, conferenza Stato-Regione, che ha approvato il documento. Adesso stiamo vedendo appunto questo documento e creare l'osservatorio. L'osservatorio in linea generale in questo documento prevedeva l'organigramma dell'osservatorio, cioè chi doveva partecipare all'osservatorio e ovviamente l'osservatorio sarà istituito presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e ci sarà un comitato che avrà un indirizzo strategico con anche funzioni operative. L'osservatorio non è chiuso, cioè non c'è solo il Ministero, le Regioni, un rappresentante dell'ASPI, perché abbiamo ritenuto opportuno anche portare l'esperienza di chi tutti i giorni vive le isole minori, ma potremmo contattare anche degli esperti per la tematica e anche i comuni, le associazioni cittadine, le società scientifiche, quindi praticamente abbiamo previsto chiaramente che si potranno fare riunioni anche in videoconferenza proprio per questo motivo, perché ovviamente si creerà il problema che non tutti potranno partecipare, quindi invece il nostro interesse è quello di poter unire tutti. Ci siamo dati dei fini molto ambiziosi però pensiamo di fare il tutto entro una sperimentazione di un anno e poi comunque rivedere tutte le funzioni dell'osservatorio se sono possibili, realizzabili o meno. Quindi ci sarà un anno di sperimentazione prima della messa a regime dell'osservatorio. Ovviamente l'osservatorio avrà molto da lavorare perché entro 3 mesi dovrà fare un suo regolamento, dovrà elaborare dei report, pensiamo appunto di attivare una pagina sul sito web del Ministero della Salute, consultabile, perché appunto anche questo, pensiamo anche in questa pagina di inserire tutta l'attività che abbiamo svolta con i progetti di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e zone disagiate, proprio per massima trasparenza e massima informazione e comunicazione non solo agli operatori della sanità ma anche alla popolazione stessa. Io vi ringrazio e mi sono dimenticata qui di mettere dei riferimenti del Ministero, l'email, però ovviamente tramite l'ASPI potete sicuramente contattarci per chi vuole in qualche maniera darci la propria esperienza in questo ambito. Grazie a tutti, spero di essere stata nei tempi.
Ringrazio la dottoressa Giannetti e la professoressa Barzanti e fa la relazione successiva. Volevo dire una nota tecnica a Paola, vieni per cortesia. Proprio perché c'è una lezione magistrale e una relazione, magari, non è proprio una lettura magistrale ma una relazione di grandi contenuti, non ci sono dibattiti su questa sessione ma ci sono i commenti dei due discussant che sono io e la dottoressa Bonini che è accanto a me. Una nota veloce sulla relazione della dottoressa Giannetti, credo che il workshop sia utile, chiamiamolo workshop perché congresso non lo chiameremo più perché è chiaramente una riunione di lavoro, come ci ha suggerito ieri la professoressa Nuti. Più che fare comunicazioni stampa, lettere, mail, eccetera, se si sentono le cose dal vivo, soprattutto da chi le ha fatte, si comprende che cosa sta succedendo, se no sembra che tutto sia appiccicato perché è venuto giù cascato da qualche albero e ci si è appiccicato addosso. Le cose hanno una logica, hanno una storia, le cose sono difficili e il valore aggiunto di questo nostro incontro credo sia proprio questo. Do la parola velocemente alla professoressa Barzanti, che soggetto oramai noto a questa platea. Relazione. Quali misure per quali percorsi? Un'ipotesi di valutazione, si parla di valutazione in questo workshop sui percorsi dell'isola del Giglio, quindi si entra nello specifico di una valutazione. Sara.
Grazie, buongiorno a tutti. Due parole di introduzione su questa mia relazione. Allora, come si inserisce la scuola Sant'Anna all'interno di questi percorsi dedicati alle piccole isole e zone disagiate? Noi abbiamo una collaborazione con Regione Toscana e con la ASL Toscana Sud-Est, che ha l'obiettivo appunto di impostare un'analisi d'impatto in termini di sostenibilità, in termini di benefici, in termini di qualità dei percorsi attivati ovviamente all'interno della Regione Toscana, e quindi il nostro modello a riferimento è quello dell'isola del Giglio, al fine appunto di stilare, con stressando ovviamente la trasferibilità sia degli interventi sia del pacchetto di indicatori, che poi è l'obiettivo finale del nostro percorso. Quindi io vi farò vedere alcuni dei primi risultati. Come avete visto e come ci ha illustrato la dottoressa Giannetti, il percorso di Regione Toscana dovrebbe chiudersi a marzo 2019, per cui è anche dopo marzo che noi diciamo continueremo e approfondiremo tutta la parte di valutazione di impatto e l'ipotesi di indicatori. Quindi quello che vi faccio vedere sono dei primi risultati. Ringrazio, ovviamente la presentazione è stata condivisa con la ASL, con Paola, ma anche con altri colleghi dell'isola del Giglio e della zona distretto a cui fa riferimento, e con la collega Giulia Colombini del laboratorio MES. Allora, di cosa stiamo parlando? Probabilmente qualcuno di voi, anzi sicuramente la conosce già, l'isola del Giglio e l'isola di Giannutri. È una piccola isola, come dice sempre Paola, 7 km per 4, con una popolazione di circa 1.400 residenti nella stagione invernale. Ha tre fondamentalmente località, che sono Giglio Porto, che è la prima fotografia, Giglio Castello, che è nel centro dell'isola, e poi c'è Campese, che è dall'altra parte dell'isola, in cui però abitano qualche decina di persone. E anche a Giannutri, che è quella più piccolina che vedete lì nella mappa, abitano circa 10 persone. È un'isola che non ha un presidio ospedaliero e quindi si inserisce nella modellistica delle isole di tipo A. Ed è questo, diciamo, il punto centrale su cui noi abbiamo poi sviluppato i nostri primi strumenti valutativi. La popolazione, come vi ho già detto, una popolazione che si aggira intorno alle 1.400 persone, 1.439 nel 2017. Come vedete dai dati, i decessi superano le nascite, ed è il grafico sotto. La piramide vi fa vedere anche per classi di età la condizione, e come vedete al salire dell'età, se guardate diciamo i colori, in blu ci sono i cieli bionubili, i coniugati sono verdi, e i gialli i vedovi, e i rossi i divorziati. Ovviamente si tratta di una popolazione anziana, pochi numeri, anziani, e gli anziani per la maggior parte soli. I servizi che sono presenti all'isola del Giglio sono elencati qui, ve li leggo molto velocemente: due le superfici, una al Giglio e una a Giannutri, la prestazione di emergenza territoriale 118 con un medico H24 dal 1 giugno al 30 settembre nelle varie festività, un'infermiera 5 giorni su 7 per le attività legate all'infermieristica che leggete anche da soli, un medico di medicina generale inserito e integrato nell'FT di Orbetello, un POCT sull'isola collegato al laboratorio di Grosseto per un pannello condiviso di analisi, un medico di continuità assistenziale notturna, prefestiva e festiva, la guardia turistica dal 15 giugno al 15 settembre, associazioni di volontariato, ne parleremo anche dopo, Misericordia e Croce Rossa nel periodo estivo su Giannutri, la bottega della salute, anche di questo ne parleremo dopo, con il totem presso la sede della Misericordia, 15 giorni l'anno un mammografo, pediatra presente nell'isola una volta al mese in attività programmata, così come il medico di comunità, l'assistente sociale presente in alcuni giorni della settimana, psichiatria con accesso mensile, attività consultoriali anche qui con accesso mensile, e il servizio amministrativo quindicinale. Questi sono i servizi presenti per la popolazione di riferimento sull'isola. Alcuni sull'isola, altri servizi invece che fanno spola dalla terraferma, diciamo così. Quali sono le azioni di ottimizzazione l'attenzione che l'isola del Giglio, il distretto e la ASL hanno pensato all'interno del progetto regionale e con finanziamento nazionale. Il reperimento e l'adeguamento delle strutture. Le strutture all'isola, essendo un'isola piccola, costituiscono una criticità. Per cui rispetto a questa tematica c'è una definizione, un accordo con la proprietà per l'acquisto di un bene a Giglio Castello, predisposizione di atti, diciamo, per l'acquisto e per la ristrutturazione, l'adeguamento e poi eventuali attrezzature e arredi. Quindi un percorso per adeguare le strutture, che non è cosa da poco. La telemedicina. Sulla telemedicina ci sono vari aspetti. Uno fondamentale è la rete, il cablaggio della rete, l'acquisto di alcune tecnologie e-health, tra cui anche il totem per la bottega della salute, la condivisione poi ovviamente di tutti i percorsi, di tutte le strutture con il personale e la formazione specifica sull'e-health con gli operatori. Il terzo punto invece riguarda i traghetti, quindi il personale di bordo dei traghetti. C'è stato un accordo, un acquisto di alcuni defibrillatori sistemati sui traghetti e c'è stato un momento di formazione specifica per il personale di bordo sull'utilizzo dei defibrillatori e ne parleremo anche dopo. Come abbiamo già detto, è un percorso in itinere, qui vedete le varie azioni, sì, si vede, io lo vedo male da qui, e le varie tempistiche. Alcune azioni sono già concluse, come tutto per esempio tutto quello che riguarda i traghetti, l'acquisto dei defibrillatori e la formazione. La telemedicina, la bottega della salute con il totem c'è, è visibile e funzionante. Altre, diciamo, situazioni, altri percorsi invece sono ancora in itinere, il cablaggio della rete, l'acquisto di altre tecnologie e-health e anche l'acquisto del bene è in itinere. Poi magari la dottoressa Monini su questo interverrà con più dettagli. Come diciamo già il progetto dell'Isola del Giglio e Giannutri si è sviluppato, avendo bene a mente diciamo di mantenere nella implementazione del progetto quelle che possono essere le caratteristiche e i dettagli di trasferibilità degli interventi in contesti simili. Il progetto, ma come tutti i progetti della Regione Toscana, prevedono, e anche a livello nazionale, diciamo, interventi di valutazione sia del progetto in sé, come sta andando in itinere, che cosa stiamo facendo, sia poi dell'impatto del progetto, ed è quello appunto su cui andremo a parlare oggi con la costruzione di un set di indicatori. Come si è mossa la scuola Sant'Anna? Siamo in un contesto molto particolare, una piccola isola, un solo medico, senza presidio ospedaliero. Noi diciamo, abbiamo sviluppato 3+2 filoni di valutazione che riguardano i primi 3 gli interventi specifici e poi 2 filoni di valutazione più trasversali. Per quanto riguarda diciamo, la parte di organizzativa che qui in qualche modo è indicata con l'acquisto delle strutture, abbiamo sviluppato un questionario organizzativo dell'Isola del Giglio, diciamo, rivolto in questo caso all'Isola del Giglio, ma trasferibile a qualsiasi isola di tipo A, e lo vedremo bene nel dettaglio dopo. Poi stiamo impostando, ed è questa è in corso, e l'attività forse che è un pochino più in ritardo, ma proprio perché è ancora in corso diciamo, tutta la parte di progetto, un'analisi sull'utilizzo, sui costi e sui benefici della tecnologia, in particolare ci focalizzeremo sull'utilizzo del totem e poi rispetto all'intervento dei traghetti, me lo riassumo così, abbiamo già impostato e concluso un primo test su un questionario di soddisfazione del personale navigante rispetto all'intervento fatto. Ci sono poi 2, come dicevo, interventi valutativi invece più trasversali che riguardano il progetto, sì, ma anche l'isola nel suo contesto. La costruzione di un sistema di monitoraggio nel corso del tempo su alcuni indicatori principali, ripeto, un'isola con 1.400 persone, per cui non è semplice costruire indicatori robusti, comunque a partire dagli indicatori che, come avete visto ieri, la Regione Toscana e un gruppo di regioni ha sviluppato nel sistema di valutazione, abbiamo traslato alcuni indicatori e li abbiamo calcolati per l'Isola del Giglio e poi la predisposizione di alcune indagini di soddisfazione, indipendentemente dai progetti specifici, alla popolazione e ai dipendenti. Tutto questo rispettando ovviamente le caratteristiche, diciamo, e la volontà di rendere il percorso valutativo trasferibile. Renderlo trasferibile, come abbiamo visto ieri, in contesti che sì sono raggruppati nella dicitura piccole isole, ma che sono molto diversi, non è semplice. Per cui quello che per noi è fondamentale riuscire a trasferire è la metodologia con cui noi ci approcciamo alla valutazione. Chiaramente poi alcuni degli strumenti che vedete dovranno per forza essere contestualizzati all'organizzazione, alla popolazione delle isole. Qui vi cito molto velocemente un articolo che è uscito proprio a giugno 2018 su quelli che possono essere i criteri per la valutazione della trasferibilità degli interventi sanitari. L'articolo, molto complesso e completo, devo dire, diciamo, conclude con un piccolo modello e fondamentalmente stressa sul, quando si studia la trasferibilità di un intervento, bisogna stare attenti alle caratteristiche, alla P, la popolazione, alle caratteristiche della popolazione, su una serie di fattori che qui vedete, all'intervento in sé, alle caratteristiche dell'intervento, se è evidence-based, per esempio, i contenuti dell'intervento, quanto può essere adottato, come può essere valutato, all'environment, quindi al contesto, direi, in cui si inserisce l'intervento, e poi alle caratteristiche di processo della trasferibilità stessa. Ve lo lascio qui, tanto tutte le presentazioni verranno distribuite, direi che è molto interessante ed è su questo su cui noi ci siamo mossi per l'isola del Giglio. Come vi avevo anticipato, il primo intervento riguarda la costruzione di un questionario rivolto ai distretti, ai direttori di distretti su cui le isole di tipo A insistono, che mira a analizzare, a raccogliere, a fare una fotografia di quelli che sono i servizi presenti nell'isola, l'organizzazione. Abbiamo elaborato una serie di domande, il più possibile a risposta chiusa, su queste sei dimensioni, quindi informazioni generali di demografia, la risposta in casi di emergenza, la risposta invece ai servizi sanitari di base, la telemedicina e lo sviluppo di sanità digitale. Un ruolo importante che noi cerchiamo di dare in tutti i nostri interventi di valutazione è quello della comunità, quindi come la comunità, oltre ai servizi e agli addetti alla salute, può contribuire al miglioramento del benessere delle isole, e poi una sezione dedicata, diciamo, alle informazioni relative ai rispondenti e a eventuali prospettive e criticità. Vi faccio vedere non tanto per diciamo, alcuni esempi di domande che sono alla fine anche molto semplici, però è un questionario che cerca un po' di mettere a punto, darle un senso, una formalità a tutti i servizi, e che per noi volontariamente mettiamo a disposizione dell'osservatorio, ma anche di altre regioni. Questionario, ripeto, sviluppato per le regioni di isole di tipo A senza presidio ospedaliero. Alcuni esempi di domande: servizi e personale presente, indicare le informazioni sui servizi richiesti in tabella, elenco dei servizi, e poi si richiede i dettagli sui vari servizi, il numero degli operatori, quante ore lavorano, se il numero di presidi in cui è presente il servizio, i presidi e diciamo la dislocazione dei presidi nelle isole è una cosa molto importante, almeno da quello che ho vissuto e imparato, se il personale, come crediamo, varia in base alla stagionalità e come varia, anche la flessibilità del personale è un altro dei criteri e delle cose fondamentali nelle piccole isole che mi insegnate. Sulla telemedicina una sezione specifica che riguarda la raccolta degli strumenti di telemedicina a disposizione già nelle isole, quindi lista, diciamo così, dei principali servizi di telemedicina presente e non presente, tra che dotazioni hanno, quanto vengono usate queste dotazioni e con chi sono integrate le dotazioni. Una sezione specifica sulla comunità, quindi che diciamo associazioni, cooperative, misericordie eccetera sono presenti nell'isola e che funzioni hanno e come si integrano con i servizi, e poi qualche domanda anche per capire se l'isola, al di là di chi, organizza momenti informativi, momenti formativi con la popolazione, e se vengono fatti anche interventi un pochino più mirati e occasioni di aggregazione mirati alla salute della popolazione, e poi vedremo anche all'isola del Giglio che cosa succede. L'intervento 3, l'intervento concluso, hanno acquistato i defibrillatori posizionati sui traghetti. Vi ricordo che dalla terraferma all'isola del Giglio serve circa un'ora. Questi sono i defibrillatori posizionati nei diversi traghetti, spero riusciate a vederli, scatoline verdi. Che cosa abbiamo fatto? In collaborazione appunto con l'ASL, anche qui abbiamo elaborato un piccolo questionario di valutazione dell'intervento di formazione e dell'intervento stesso di posizionamento dei defibrillatori, risposte chiuse da 1 a 5 e abbiamo consegnato il questionario, si parla ancora di poche unità in via sperimentale, a circa 14 mi sembra del personale navigante, e l'abbiamo raccolto in busta chiusa e analizzato ovviamente in maniera anonima. L'abbiamo distribuito, anzi l'armatore l'ha distribuito a 14 dei suoi dipendenti e tutte e 14 hanno risposto. Che cosa ci hanno raccontato? Si vede? Sì, benissimo. Allora, sono poche persone, ripeto, un primo test valutativo. Sicuramente è una metodologia, quella del questionario sulla valutazione della formazione, trasferibile e vuoi anche comparabile. Pur parlando magari di interventi di tipo diverso, se non sono defibrillatori saranno altre cose, però questo è un po' il pacchetto che noi mettiamo a disposizione. Quindi come valuta il corso e la qualità del corso? Non ci sono problemi, tutti, quasi tutti ottimo o buono, consiglierebbe il corso ancora di più, il corso, e lo vedremo anche dopo, deve essere diffuso a tutto il personale navigante. Quanto ha migliorato il corso, quindi il personale navigante che ha fatto il corso su come utilizzare il defibrillatore sulle navi, quanto ha migliorato la sicurezza dei passeggeri? Una persona ci ha detto abbastanza, però 6 e 7 ci hanno detto molto e totalmente. Dopo aver ricevuto la formazione mi sento quindi più sicuro delle mie abilità di gestire l'emergenza sanitaria a bordo? Direi di sì. 8 persone hanno detto molto e 6 persone hanno detto totalmente. Quali sono gli aspetti, per così dire, un pochino più critici di un intervento di questo tipo? Il percorso di formazione ha migliorato la comunicazione con il Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell'ASL? Qui c'è qualcuno che ci ha detto, in 3 ci hanno detto poco o abbastanza, probabilmente non era tra i core del corso, però ecco, c'è una prima criticità sulla comunicazione tra il personale navigante e i servizi di emergenza. Ha contribuito il corso, qual è la percezione di un corso simile al miglioramento della sicurezza della comunità dell'isola? E qui viene fuori un pochino una nota interessante rispetto all'isola del Giglio che ritroveremo anche dopo. 5 ci dicono abbastanza e 7 ci dicono sì, questo tipo di corso può aver contribuito molto totalmente alla sicurezza della comunità. C'è una percezione un pochino diversa da quella che mi aspetterei rispetto al senso della comunità. Cosa ci hanno detto, nello spazio aperto, il personale navigante? A mio avviso io ripeterei il corso ogni inizio stagione estiva, considero opportuno ripetere annualmente il corso, si dovrebbe ripetere il corso almeno una volta l'anno. Quindi apprezzano il corso e anzi dicono diffondiamolo ai colleghi e ripetiamolo. Che cosa poi abbiamo fatto? L'abbiamo fatto questo mercoledì, per cui vi presento davvero i primissimi risultati in attesa poi di un'analisi più di dettaglio. Siamo finalmente andate all'Isola del Giglio per lavoro, non per altri motivi, e abbiamo incontrato le istituzioni fondamentalmente e le abbiamo raggruppate intorno a un tavolo, abbiamo fatto un focus group, hanno partecipato in 18, su una popolazione di 1.400, 18 sono tante, è quasi un'intervista strutturata, e qui vedete elencate le istituzioni che hanno partecipato, il sindaco che ha anche indetto il focus group, poi personale addetto all'assistenza sanitaria, gli infermieri, il medico di medicina generale, la continuità assistenziale, il medico di distretto, il farmacista, e poi i rappresentanti delle altre istituzioni, quindi segretario Misericordia ma anche referente comunale, l'armatore, il maresciallo, il carabiniere nella stazione, l'insegnante, il rappresentante degli albergatori, il comandante del porto, responsabile protezione civile municipale, più referenti della Misericordia, il parroco e il presidente della Proloco. L'abbiamo riuniti intorno a un tavolo per farli parlare. Siamo stati insieme a loro 1 ora e mezzo, 2, e abbiamo posto sul tavolo alcune questioni macro su cui ciascuno di loro, come avete visto ieri sono molto ferrea sui tempi, però hanno parlato tutti e 18, ha interpretato quella che è la situazione, il proprio vissuto dell'isola del Giglio sui fattori di rischio in termini di stili di vita, sul ruolo della comunità sulla salute e su possibili interventi che vorrebbero dedicare alla propria isola per trasformarla da isola del Giglio in isola della salute. A fine focus, poi, essendo un numero consistente, diciamo così, per l'isola del Giglio, abbiamo anche consegnato un piccolo questionario simile a quello che abbiamo fatto per i traghetti, con delle domande a risposta chiusa. Adesso vi faccio vedere alcune, appunto, delle prime risposte, diciamo delle prime analisi rispetto al focus group, alternando i verbatim, cioè le frasi che ci hanno riportato chi ha partecipato al focus group, e alcune delle risposte al questionario chiuse. Allora, intanto i fattori di rischio. È molto interessante per chi viene da città piccola, ma comunque città come Pisa, trovarsi lì, e tra i fattori di rischio una delle prime cose è che noi non ci occupiamo di polveri sottili o di limiti di traffico. L'ambiente non è percepito, e non lo è, direi, come un fattore di rischio per gli isolani o comunque per chi ha partecipato al focus group. Di converso, invece, l'alimentazione potrebbe essere un fattore di rischio perché, essendo un'isola piccola, così la diversità del cibo non è così presente, cioè percepiscono come rischio il fatto di dover mangiare probabilmente spesso le stesse cose. Lo spopolamento, e questo ne abbiamo già anche parlato, è uno dei fattori di rischio che hanno citato molto. Non deriva, dice, solo dalla sanità, ci sono tanti fattori, sarebbe materia dell'amministrazione, direi anche di più, è un rischio grosso ed è l'unica strada per curare i bisogni del Giglio. Gli anziani, dice, d'inverno si preoccupano, i familiari e le famiglie se li portano via, gli anziani sono l'esempio per le generazioni future, rimangono solo le persone costrette. Un altro elemento interessante che è emerso sono le barriere architettoniche. Se avete presente, Giglio Castello è in alto, con strade acciottolate eccetera eccetera, ma anche al porto, come scritto qui nella frase, quindi le barriere architettoniche possono costituire un rischio. Sui fattori classici, sugli stili di vita, c'è un'attenzione particolare, una percezione un pochino critica sui giovani e sui problemi legati alla tossicodipendenza, al gioco d'azzardo e alla depressione. Come in altri contesti, sono problemi taciuti, non c'è consapevolezza, non vengono messi in evidenza. Un'altra sorpresa è che non ci sono incidenti stradali, e questo non è un fattore di rischio per l'isola. Altra percezione sui fattori di rischio è tutto quello che riguarda gli incidenti del mare. Due cose. A domanda, avete la percezione che invece ci siano fattori di rischio legati alle condizioni socio-economiche dei residenti dell'isola? No, non c'è questa percezione. L'isola offre ovviamente servizi a tutti, e tutti rispondono in maniera uguale e simile. Tra le criticità, tra i fattori di rischio emersi in maniera preponderante, non sono tanto quelli legati agli stili di vita, ma sono quelli legati alle infrastrutture, e la comunicazione, la connettività è uno dei fattori che in molti hanno stressato come fattore di rischio per la salute dell'isola. Tutte le mattine, prima di connettersi, passa tanto, l'osservazione più giusta è la connettività assoluta. La connettività deve essere H24 per forza. Ci sono zone dell'isola scoperte in termini di connessione. Questo è il risultato della domanda che abbiamo posto ai 18 partecipanti: come percepisce in generale lo stato di salute dell'isola, e diciamo medio, sufficiente. La maggior parte si pone in una scala da 1 a 5 sul livello 3, qualcuno dice scarso, ma altrettanti, 7 insomma, un numero importante, ci dicono che è uno stato di salute buono. Tra i fattori di rischio emerge l'isolano pigro, che non fa attività fisica. La popolazione è anziana e bisognerebbe aiutarla a muoversi. C'è stato un progetto, ahimè, fallito, un isolano non si mette a fare ginnastica, ma bisognerebbe coinvolgerlo a muoversi, invogliarlo a muoversi. È pigro l'isolano anziano che non si muove, ma è pigro anche per farsi visitare, è costretto, se vogliamo, anche un po' dalle condizioni e dal fatto di dover prendere il traghetto e spostarsi. Un esempio è quello della mammografia: quante donne sono che non la fanno, le hanno fatte solo perché è arrivato il macchinario a casa loro. Stessa cosa vale per odontoiatria, pigrizia tipico dell'isola. C'è stato poi un commento interessante, dice: al di là dei servizi, non avendoceli a disposizione, una persona si impigrisce, la persona pensa di risolvere il proprio problema da sé, si risolverà. Se invece poi vado ad esaminare se c'è un servizio, io valuto il problema e poi vedo se c'è o non c'è. Qui il tipico caso dell'offerta stimola la domanda, percepito da un'istituzione che non si occupa di salute, quindi il problema era più il servizio e non tanto il non essere, la non presenza del servizio induce la popolazione a impigrirsi sulla propria salute. L'informazione emerge in qualsiasi tipo di contesto, non solo in quello delle isole, quindi necessità di un'informazione più capillare, la relazione con l'assistente è utile, se la presenza dell'assistente sociale fosse conosciuta sarebbe più utilizzata. Dice: la percezione dell'isolano, guardia medica, guardia turistica, il gigliese si arrangia, non si sa mai dov'è la guardia turistica, il riferimento rimane il medico di famiglia. E qui una del personale addetta alla salute: non riesco mai a avere contatti, al di là delle connessioni mi trovo fuori da certe informazioni, un po' anche per colpa mia, un po' per le dinamiche dell'isola. In tutto questo però una frase rimane sempre di nota: a volte il non sapere è una scusa, sia per il turista che per il gignese, a volte fa comodo far finta di non sapere. Siamo sempre alla prima domanda, quindi ponendo sul piatto i fattori di rischio, queste sono tutte le interpretazioni che vengono date. Ovviamente siamo arrivati a parlare dei servizi e della telemedicina. La telemedicina è vista come la medicina che guarisce tutti i mali, soprattutto da chi non è addetto alla salute. La telemedicina, unico modo per curare le persone dell'isola. Se non risolviamo il problema della connettività, è inutile parlare di telemedicina. Ci arriva però una precisazione imponente: attenzione, si parla di telemedicina, di teleconsulto, quello che è importante in un contesto simile è il teleconsulto. Teleconsulto nel cronico si può fare con più calma, nell'acuto deve essere immediato, devo avere certezza delle diagnosi. Io parlo, non so i miei tempi, se confermatemi. La telemedicina aiuta, ma per qualcuno dice sì, telemedicina va benissimo, preferirei però avere sull'isola figure sanitarie di base come per esempio quella del dentista. E qui è chiaro che l'ha detto un non addetto ai servizi. C'è poi anche qui un esempio, parlando di servizi e di chi appunto tra i non addetti alla salute in qualche modo richiede servizi sempre più specialistici, il dentista, qualcuno ha citato anche un piccolo ospedale, e qualcuno gli ricorda: guardate che non tutto si risolve con i servizi. Tempo fa ci hanno anche regalato a Santo Stefano da un'altra parte un gabinetto radiologico che poi però nel tempo non è mai stato utilizzato. Parlando di telemedicina si cita, senza averlo posto noi sul piatto, il totem all'interno della bottega della salute. Quando siamo arrivati al Giglio casualmente un operatore stava digitando nel totem, che lo vedete che è quella colonna blu, la richiesta dei risultati delle proprie analisi del sangue, vedete che sta digitando i suoi dati, e vedete nella seconda foto, non è stato fatto apposta, ha stampato i propri risultati ematici e li sta consultando intanto da solo. La bottega della salute è una bellissima esperienza, accordo tra ASL, Comune e Misericordia. La popolazione qui è molto anziani, e quello è un ufficio utile, serve per le tessere sanitarie perché oltre agli esami si possono richiedere tutta una serie di altri servizi, e questo è molto apprezzato dalla popolazione e dalle istituzioni. I servizi in generale presenti nell'isola, quanto sono soddisfatti le istituzioni sui servizi sanitari presenti sull'isola? Ovviamente a richiesta emerge quello che è un pochino normale, nel senso che la maggior parte dice siamo abbastanza soddisfatti, 3 ci dicono poco soddisfatti. Nel focus group dice devo dire che il servizio di assistenza è ottima, migliore anche che sui paesi in terraferma. L'integrazione tra i servizi presenti di salute presenti sull'isola e quelli via terra. Quanto è soddisfatto, questa era una domanda rivolta agli addetti alla salute presenti al Focus, quanto è soddisfatto sulla collaborazione, emerge qualche criticità, ma c'è un bellissimo racconto invece durante il Focus, una cosa importantissima nel mio lavoro e anche chi c'è al di là del mare. La cosa importante è chi hai di là. Io ho un'agenda grossa così, piena di numeri di telefono, perché telefonavo quando sono arrivata, mi informavo, chiedevo. Ho trovato disponibilità a Grosseto, Sbetello, da parte di tutti, nessuno che mi ha mai detto cosa mi stai chiedendo, che domanda assurda. Quindi sì, servizi presenti, ma sempre tenendo a mente l'integrazione. I professionisti che lavorano nelle isole, questo me le insegnate voi, è una condizione importante, se vuoi qualche volta anche critica. Quanto è soddisfatto di lavorare nell'isola? Direi non ci sono particolari criticità, 3 dicono molto, 2 dicono totalmente, altrettanti dicono abbastanza. Durante il Focus però emerge il fattore di rischio per gli operatori, la salute dell'operatore stesso, è stressante lavorare sull'isola, ti metti in una posizione di pendolarismo, per cui tante cose alla fine potrebbero essere risolte anche se qualche gigliese in più lavorasse sulla sanità, fosse formato professionalmente, e ovviamente si stressa anche il fatto della continuità rispetto ad altre zone, perché poi le persone trovano un ruolo, hanno una vita da un'altra parte, tutti passano, non c'è storia, non c'è conoscenza del territorio, della popolazione, e questo può essere visto come un limite. La comunità, quindi quando abbiamo stressato cosa la comunità può fare? E qui c'è una situazione interessante. Durante il Focus è emerso il valore della comunità, ma è emerso un valore più sull'individuo piuttosto che sul gruppo. Intanto le associazioni come la Misericordia o altro dicono siamo associazioni nuove per questo contesto, per cui siamo partiti ora, siamo nati da troppo poco, il volontariato vero è iniziato adesso, abbiamo 20 volontari attivi durante l'inverno, ma guardate, d'estate tutti i gigliesi lavorano sul turismo e non c'è più nessun volontario. Abbiamo situazioni come coro e banda, però queste situazioni non sono emerse tanto durante il focus group. Ancora qui gli operatori stressano invece sul bisogno di avere queste situazioni e questi riferimenti, o comunque di riconoscere queste situazioni e questi riferimenti per il valore che possono avere anche in termini di benessere e salute. La popolazione deve avere la consapevolezza che al di là di quello che è l'interesse personale, gli impegni, imprenditoriali e tutto, se vuol far funzionare le cose sempre di più, ci sarà bisogno dell'apporto di tutto. Questa cosa secondo me è un principio che vale ovunque, per cui sì, implementare le strutture, devono essere ristrutturate, tutto deve essere fatto, ma la popolazione deve passare questo principio che tutti ci dobbiamo mettere del nostro. Quanto secondo lei la comunità, quindi oltre ai professionisti addetti primariamente alla salute, può contribuire alla salute della popolazione? In 10 dicono molto, 1 dice totalmente, però ci sono 5 persone che su questa cosa non sono tantissimo convinte. Secondo noi non lo riconoscono, ma in realtà lo sono, perché mentre eravamo lì su Facebook c'è Giglio News, che è una pagina diciamo su cui le istituzioni pubblicano le principali diciamo ogni giorno le novità, cosa succede nell'isola, se ci sono dei ritrovi, se si assaggia l'olio, se si assaggia il vino, se ci sono delle nascite, questo è di ieri mi sembra, perché l'ho fatto la stampa ieri, che è nato un bambino e quindi ogni volta che nasce un bambino si pubblicizza. Addirittura si pubblicizza che siamo arrivati noi come Scuola Sant'Anna e come ASL diciamo a fare il focus group, focus di approfondimento dell'isola del Giglio, quindi in realtà la comunità è ben presente, deve un po' riconoscere e valorizzare tutto quello che già sta facendo anche in termini di salute e benessere e sfruttare quello che l'isola gli mette a disposizione. Faccio parte di una comunità. Diciamo, vi stressando su questo concetto della comunità percepita in maniera differente da quello che ci aspettiamo, alla domanda quanto è d'accordo su faccio parte di una comunità con valori e obiettivi comuni, insomma, tanti dicono abbastanza, 3 dicono poco, e 7 invece sono convinti di far parte di un gruppo comune. Ma nel focus c'è stata una delle frasi che ci hanno più colpito, che è stata questa: Gli abitanti dell'isola è vero che si incasinano per niente da soli perché è tutto molto ristretto, ma allo stesso tempo l'isola è un bell'organismo che poi ce la fa a guarire da solo. E su questo, diciamo, stava parlando un addetto alla salute, noi operatori possiamo chiedergli di tutto all'isola, dal prestito della macchina al chiodo per l'ambulatorio. Quindi la comunità, il senso c'è, va riconosciuto, va stimolato. Ecco. La sicurezza, il tema della sicurezza su un'isola come questa. Se dovessi avere un bisogno di salute mi sentirei protetto dai servizi presenti da insomma, se mi sento male, mi sento sicuro di quello che c'è sull'isola? Insomma, ci dicono 4 poco, 8 abbastanza e 4 persone sono sicure. Ma la stessa domanda rivolta a un professionista, il professionista ci ha detto: mi sento molto più sicura nell'isola se mi dovesse succedere qualcosa, soprattutto in emergenza, perché l'elisoccorso arriva in 8 minuti netti. In tanti altri posti sulla terraferma, prima che arrivi un'ambulanza, ci vuole un pochino più di tempo. Questi sono i primi risultati del focus group, che sono molto interessanti e costruiremo poi un report di dettaglio. È interessante la percezione della sicurezza, è molto interessante la percezione della comunità o la non percezione della comunità. Ci sono, ultima parte, il monitoraggio, quindi la costruzione di un set di indicatori derivanti dai flussi sanitari per capire l'utilizzo dei servizi anche in trend rispetto al progetto e per capire se poi il progetto ha portato a un utilizzo diverso dei servizi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato un set di indicatori che noi solitamente calcoliamo per le FT e le abbiamo calcolate per singolo medico della FT di Orbetello. Ovviamente per ragioni professionali non vi diremo chi è il medico negli indicatori dell'Isola del Giglio, ma vi dirò se questo medico si colloca sopra o sotto la mediana dei medici della FT. Allora, questo è il primo indicatore, il tasso di ospedalizzazione standardizzato. Le colonne sono i medici della FT di Orbetello. Tra queste colonne c'è il medico, che è anche qui in sala, non me ne vorrà, dell'Isola del Giglio. E quindi vi chiederei, secondo voi, se le ospedalizzazioni degli abitanti, stiamo parlando della salute e dell'uso dei servizi dei gigliesi, non tanto di valutare l'attività del medico, quindi i gigliesi si ospedalizzano di più o di meno della mediana della FT di Orbetello? Di meno? Di meno, ovviamente, eh? È una delle colonne che sta sotto la mediana. Tasso di ospedalizzazione standardizzato per patologie sensibili alle cure ambulatoriali. Di più o di meno?
Meno.
No, di più. Questo fa un po' eccezione. Qui stiamo sopra la mediana. Attenzione, ci stiamo confrontando all'interno della FT, non in senso assoluto. Magari la FT di Orbetello regionalmente, ed è così, poi effettivamente ha un tasso di ospedalizzazione per patologie sensibili alle cure ambulatoriali molto basso, per cui essere sopra o sotto vuol dire poco in senso assoluto. L'aderenza alle terapie, un medico per 1400 persone nell'isola che fa rete, che conosce tutti, e questo è interessante. L'aderenza alle terapie, ve lo anticipo solo per questioni di tempo, è ottima, è molto buona, sia sui pazienti aderenti alla terapia costatina, sia sul tasso di abbandono. I pazienti sono sopra, l'aderenza è sotto l'abbandono per quel che riguarda appunto questi indicatori. Gli anziani oltre 75 anni che utilizzano più di 5 categorie dei farmaci, anche qui siamo sotto la mediana dei medici, quindi un meno utilizzo di farmaci combinati tutti insieme, e chiaramente questo è un indicatore per eccellenza. Rispetto a questo contesto, il tasso di accesso al pronto soccorso per i codici minori, che in Toscana si identificano con i codici bianchi e azzurri, a cui non seguono il ricovero. Qui io vi ho tappato anche i nomi perché la popolazione dell'isola è ben identificabile, perché ovviamente i gigliesi sono quello là, quella colonnina bassissima che esce fuori sia dalla media sia da questa ultima colonna che invece è totalmente outlier. Ovviamente i gigliesi, per questi codici minori, non vanno al pronto soccorso, siamo su 11 accessi ogni 1000 abitanti, e la media, ora c'è questa gruppo di assistiti che va oltre 100 ogni 1000, ma se no siamo intorno ai 40-50 accessi ogni 1000 abitanti. Con questo concludo la carrellata di cose e vi concludo con una slide di sintesi. Come vedo io l'isola del Giglio, qui Paola ora mi tira qualcosa, per deformazione professionale in questo momento quello che vi potrei dire in un'unica slide sui percorsi di ottimizzazione sanitaria dell'isola del Giglio è questa, cioè un bersaglio costruito artigianalmente con una serie di indicatori, vuoi derivanti dai flussi che abbiamo appena visto, vuoi derivanti dalle indagini, si tratta di 14 e 18 persone su una popolazione di 1400, questo è un po' il risultato in itinere che in questo momento l'isola del Giglio ha, e per deformazione professionale vi ho riportato così. Buonissima la formazione sull'attività legata ai defibrillatori, con un pochino di giallo di criticità sulla percezione della sicurezza rispetto all'intervento del personale navigante, sul coordinamento con la ASL, i professionisti, soddisfazione sul lavoro, buona direi, sul coordinamento della ASL qui un pochino da approfondire, un pochino critica alle ospedalizzazioni evitabili rispetto all'esto, la soddisfazione della comunità sulla qualità dei servizi è buona, da approfondire invece e capire la percezione della sicurezza dei servizi presenti nell'isola. Così è come vedo io l'isola e così invece come si è presentata l'isola mercoledì. Grazie a tutti.
Paola.
Grazie mille alla dottoressa Varzanti. Per rientrare nei tempi cercherò di essere sinteticissima, facendo esclusivamente alcune considerazioni, come ci ha chiesto il dottor Donigaglia. Questo è un consesso di lavoro che deve portare a ognuno di noi a sedimentare degli strumenti utili e comunque sempre riproponibili, quindi un lavoro che è finalizzato a avere degli strumenti che siano standardizzati e che possano essere ripetibili in ambiti simili. Non sto a puntualizzare granché, la dottoressa Varzanti è stata assolutamente esaustiva. Focalizzo esclusivamente tre spunti di lavoro. Benissimo l'Osservatorio Nazionale che abbiamo visto. Anche ieri è stata data un'indicazione che magari sarebbe utile anche acquisire, di andare a costruire una rete con osservatori regionali. L'osservatorio deve avere strumenti che siano simili, ripetibili e anche riuscire a trovare indicatori. Noi siamo tutti è una platea di tecnici, ma occorre andare a definire degli standard nazionali e poi calati nelle singole realtà e i famosi indicatori. Quindi questo è un lavoro veramente importante e sul quale noi diamo la possibilità La necessità di questa è dimostrata dal fatto che l'azienda nella quale io lavoro insieme alla Regione ha sentito la necessità di essere affiancati in questa progettualità da una scuola, da tecnici che per lavoro effettuano indagini che abbiano contenuti scientifici validati, altrimenti si rischia di perpetuare nelle varie progettualità che tali rimangono, che nessuno poi ha nemmeno la capacità di analizzare i risultati e magari di dire è sbagliato, torniamo indietro. Alcune muoiono per morte naturale, ma su questo si sprecano delle risorse. Perché perché è stato stressato il concetto di comunità? Perché partendo dalla considerazione che tutti noi ormai anche stancamente diciamo che il paziente è al centro, il paziente non, in questo caso è un trasferimento dal paziente alla comunità. È solo attraverso l'ascolto delle comunità e la rilevazione puntuale dei bisogni delle comunità che noi possiamo andare a fare una programmazione che sia coerente con i bisogni di quelle popolazioni. Pertanto è necessario stressare le comunità, ma non in senso astratto, in senso scientifico. Per questo abbiamo chiesto l'aiuto di della Scuola Superiore Sant'Anna. Non è un per modo di dire, deve diventare uno strumento di lavoro. Le comunità che, come abbiamo visto noi dal primo focus sull'isola del Giglio, non percepiscono loro stesse il senso di comunità, perché noi abbiamo vissuto, essendo esterne, la discrepanza tra ciò che era il loro sentire, quindi ognuno si era organizzato, avete visto quante persone rappresentative della comunità erano presenti, ognuno aveva organizzato delle cose ma nel proprio silos, quindi la misericordia organizzava le cose della misericordia, il volontariato del volontariato, i carabinieri, le associazioni del turismo. Manca il tessuto sociale, cioè è questo chi rappresenta le istituzioni e chi ha competenze per andare a tessere le comunità deve sentirsi impegnato in prima persona, perché quindi vado sinteticamente a chiudere questo, quindi la comunità. L'altra cosa che volevo dire sugli strumenti, la formazione, come ha detto ieri la professoressa Nuti, bisogna mettere in capo alle strutture di secondo e terzo livello, alle università, la formazione anche attraverso la simulazione, trovare gli strumenti, ma mettere in capo, focalizzare il punto sulle università che si devono far carico di formare e di avere a riferimento gli outcome in quei settori e non nelle grandi città e nelle metropoli.
Grazie. Basta. Paola, grazie a tutti. Io sarò non rapidissimo ma telegrafico, perché siamo in ritardo enorme. Prego chi viene dopo, i moderatori e i presidenti di sessione, di far rispettare tassativamente i 20 minuti a relazione, e se si riesce a rosicchiare qualche minuto da parte dei relatori, benvenuto. Quindi, per quello che riguarda la relazione della dottoressa Giannetti, la lezione magistrale, quello che abbiamo sentito in questa prima sessione si integra perfettamente. Anche il Ministero parla di indicatori, della ricerca di indicatori specifici, di modo che tutto quello che si fa e che nota il Ministero, che è la diversa velocità di sviluppo dei progetti fra le varie regioni, venga il più possibilmente omogeneizzato. Se noi troviamo metodiche certe, indicatori certi e comuni e modalità di rilevazione dei bisogni e di fotografie, e questa ultima relazione è stata perfettamente esaustiva, comuni di A metodica, si coinvolge le comunità, si parla con loro, si cerca di capire quello che serve, quello che è il vissuto, e B si cerca una metodologia e si individua una metodologia comune di valutazione, che non vuol dire fare l'elenco dei buoni e dei cattivi, di chi lavora meglio e di chi lavora peggio, ma vuol dire dare valore a quello che si fa per quello che serve. Noi, proseguendo in questa metodologia scientifica, e questo workshop vuole significare come avvio e come consolidamento, sicuramente riusciremo a creare degli standard e dei servizi tagliati su quelli che sono i bisogni reali dei singoli territori. Lascio la parola, lascio la, il board ai relatori e moderatori della, al presidente e moderatori della prossima sessione, che invitino velocemente i relatori. Siamo mezz'ora abbondante in ritardo.
Quindi Francesco Bellomo, i moderatori sono Salvatore De Gregorio e Angelo Testa.
Buongiorno.
Bene, allora iniziamo rapidamente. Io sono Francesco Bellomo, sono presidente, ringrazio Don Egaglia che non vedo, eccolo laggiù, che mi ha onorato di questo incarico, che veramente, diciamo, cercherò di portare in fondo in maniera migliore possibile. Tra l'altro questo board, come l'ha chiamato Gianni, è veramente di altissimo livello, perché è costituito da diciamo, personalità, appunto, che fanno riferimento e che hanno esperienza, appunto, in questo settore, che rappresentano peraltro anche le realtà locali. Infatti inizierò a presentare i due moderatori. Qui a destra ho Salvatore De Gregorio, che credo che vicepresidente ASPI, nonché in staff dei progetti di telemedicina assessorata alla salute della regione Sicilia. Quindi qui abbiamo la Sicilia, ma abbiamo le Eolie. Qui abbiamo invece l'Isola d'Elba, abbiamo Angelo Testa, che è il direttore del pronto soccorso di Portoferraio. Diciamo, io mi occupo delle regioni, delle reti tempo dipendenti, in particolare sono responsabile, appunto, delle reti cliniche tempo dipendenti per la regione Toscana. Rapidamente presento il board, che invito anche direttamente il dottor Domenico Antonio Gentile, quello qua, che, se non sbaglio, è direttore sanitario dell'Agenzia Regionale dell'Emergenza Sanitaria della Regione Lazio. Presenterò poi tutti gli altri in maniera sequenziale, che invito, diciamo, a fare la relazione, e poi inviterei a moderare, diciamo, i primi interventi da parte, appunto, trattandosi di emergenza urgenza, quindi di Angelo Testa, che appunto è responsabile del pronto soccorso. Prego.
Buongiorno a tutti, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori, sì, per il gentile invito che mi hanno fatto a partecipare ai lavori di questo workshop. Sostanzialmente il mio ruolo, anche come apertura della sessione, è quello di andare a introdurre il tema delle reti, il tema delle reti nell'ambito del sistema sanitario nazionale, quindi ovviamente dei sistemi regionali. Nella relazione io ovviamente farò un'attività introduttiva e poi cercherò di soffermarmi sulle reti tempo dipendenti, che sono quelle su cui il servizio dell'emergenza territoriale va ad impattare di più. Allora, per quanto riguarda le reti, allora, la storia delle reti inizia da lontano, anche molto lontano, come tutte le storie che si rispettino. Di fatto si è iniziato a parlare di reti in sanità molto prima degli anni Ottanta, soprattutto in alcuni paesi europei, mentre invece in Italia il tema viene introdotto all'inizio degli anni 90, perché si inizia a parlare di reti in ambito sanitario? Si inizia a parlare di reti fondamentalmente perché sta mutando il contesto all'interno del quale viene ad operare il sistema sanitario e ovviamente stanno mutando anche le richieste che vengono fatte al sistema sanitario. Il perché muta questo contesto brevemente lo vedete rappresentato da questi pochi item che sono fondamentalmente costituiti dalla modifica dell'epidemiologia delle malattie e contestualmente anche dalla modifica della loro storia naturale. Sostanzialmente abbiamo assistito a una sostituzione delle patologie in termini di incidenza delle patologie infettive a favore delle patologie cronico-degenerative e su quest'ultime, grazie ai progressi e all'evoluzione scientifica, stiamo evidenziando anche un incremento delle aspettative di vita e questo ovviamente comporta un maggior carico assistenziale per il sistema sanitario regionale. Allora, abbiamo anche un incremento della popolazione anziana e anche questo tende, come è stato detto precedentemente, tende ad accrescere quelli che sono i bisogni di prestazioni sanitarie e il bisogno di essere preso in carico dal sistema sanitario da parte del singolo paziente. Vi è poi l'evoluzione scientifica che sta conducendo la sanità verso uno sviluppo di specializzazioni, super specializzazioni, e questa filone va quasi di pari passo con l'evoluzione tecnologica. L'industria mette a disposizione della sanità ormai con frequenza molto elevata nuove attrezzature sanitarie che consentono il trattamento e la diagnosi molto più precoce e molto più esaustiva di alcune malattie, ma che si trascinano dietro costi notevoli sia in termini di acquisto delle attrezzature, sia in termini di formazione del personale, sia in termini anche poi di manutenzione delle attrezzature medesime. Infine, quello che il concetto dell'utilizzo razionale delle risorse, quello della creazione di un sistema sanitario che sia il più sostenibile possibile da un punto di vista economico, che è sostanzialmente il leitmotiv che ci ha accompagnato nella storia di questi ultimi anni. Tutto ciò ha portato la sanità ad andare a rivedere e a ripensare quelli che sono i propri modelli assistenziali e in questa logica il modello reticolare è forse quello che risponde meglio a quelle che sono le esigenze della moderna sanità, vale a dire cercare di garantire integrazione tra, da un lato, la progressiva specializzazione da parte della competenza medica e dall'altro lato cercare di mettere a sistema, mettere in rete quelle che possono essere le risorse disponibili. Che cos'è una rete? Una rete molto banalmente è un insieme di strutture sanitarie che logisticamente sono separate ma che sono legate tra di loro da relazioni, connessioni e soprattutto sia di natura giuridica che di natura organizzativa e soprattutto perseguono quello che è un obiettivo comune. Da un punto di vista classificativo, molto semplicemente, le reti possono essere distinte in reti orizzontali e reti verticali. Le reti orizzontali mirano a creare integrazione all'interno dello stesso setting assistenziale e cercano di mettere in relazione tutti coloro i quali operano all'interno di questo livello assistenziale. Ovviamente questo tipo di rete tende sostanzialmente a svilupparsi soprattutto a livello sovraaziendale e ha come obiettivo quello di andare a ridurre le ridondanze e le duplicazioni sia organizzative che professionali che sono presenti a livello del sistema sanitario. Viceversa, le reti verticali tendono invece a mettere in correlazione, ad integrare aziende, strutture e professionisti che si vengono a trovare su livelli assistenziali diversi, su setting assistenziali diversi e quindi praticamente tendono a stimolare da un lato la presa in carico del paziente e dall'altro lato tendono, diciamo così, a favorire l'appropriatezza delle prestazioni che vengono ad essere erogate. Quali sono i vantaggi e perché la sanità sta cercando di implementare questi modelli organizzativi? in maniera molto macro sono, da un lato, quella che è un beneficio in termini di razionalizzazione delle risorse impiegate, delle risorse disponibili, e quindi di un contenimento della spesa e quindi di una maggiore sostenibilità del sistema. Dall'altro lato, i miglioramenti qualitativi e di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni. È evidente che a questi due obiettivi ci concorrono in maniera diversa le reti, allora le reti verticali e le reti orizzontali, perché le reti verticali, come dicevo prima, tendono a perseguire soprattutto l'obiettivo della appropriatezza clinica, vale a dire a parità di efficacia erogare le prestazioni al livello assistenziale più basso e contemporaneamente garantire la presa in carico del paziente, assicurandogli una continuità di attività sia diagnostica sia preventiva, sia diagnostica, sia terapeutica che riabilitativa. Quindi si interniano sulla realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici e soprattutto su una rivisitazione dei percorsi intraaziendali, mentre invece, e quindi attraverso questo, loro garantiscono sia risparmio in termini di risorse impiegate e sia maggiore qualità e sicurezza delle prestazioni. Viceversa, invece, le reti orizzontali tendono a, si danno un obiettivo molto più ampio, che è quello di andare a riconfigurare la rete dell'offerta, quindi hanno uno spettro d'azione spesso e volentieri sovraaziendale, e la riconfigurazione della rete dell'offerta consiste nell'andare a segmentare l'offerta, consiste nell'andare a differenziare gli ospedali in relazione a quello che risulta essere la loro attività. Per cui avremo ospedali che hanno maggiori professionalità e maggiore tecnologia, che, a cui faranno capo sostanzialmente le casistiche più complesse, mentre avremo ospedali a più basso livello tecnologico che invece si faranno carico della casistica di tipo medio-basso, trasferendo all'ospedale di primo tipo quelli che sono i casi più complessi. Questo ovviamente cosa va a determinare? Va a determinare che io concentro la casistica negli ospedali più complessi, ad elevata complessità assistenziale, e quindi da un lato mi consente di sviluppare una massa critica di casistica trattata che da un lato potenzia quella che è la professionalità, la practice della classe medica, dall'altro lato mi consente di ammortizzare meglio quelli che sono stati gli investimenti che io ho fatto in termini di acquisizione di attrezzatura. Queste breve slide sono sostanzialmente l'introduzione al tema, però da un punto di vista dell'applicazione delle reti nei vari contesti regionali, qual è la situazione? Qui vi riporto un grafico che è riferito a uno studio della FIASO del 2012, che sostanzialmente evidenzia come le reti iniziano a svilupparsi a partire dal 1998 e quindi ad essere implementate e diffuse sul finire proprio degli anni 90, mentre invece quella che è il loro incremento e il loro utilizzo e la loro applicazione veramente consistente a livello regionale la si ha solamente a partire 10 anni più tardi, quindi a partire dal 2008. Ovviamente, se da un lato noi abbiamo un trend in crescita che ci dimostra come le reti assistenziali siano un modello che sempre più si sta diffondendo, dall'altro lato bisogna dire che questo trend viene portato avanti in maniera molto eterogenea da parte delle singole realtà regionali. In questa tabella, che fa sempre riferimento allo studio FIASO del 2012, è possibile evidenziare due elementi importanti. Da un lato, come le regioni abbiano sviluppato un numero di reti assolutamente variabili, si passa da regioni che ne prevedono una sola a regioni che addirittura ne prevedono 40. Altro elemento, ed è quello su cui bisogna prestare maggiormente attenzione, è che spesso e volentieri questi modelli di rete sono solamente sulla carta, vale a dire sono solamente su quelli che sutta essere gli atti programmatori regionali. Ma tant'è vero che oltre il 50% delle reti o è rimasto sulla carta o solamente parzialmente attivato. Perché, nonostante quelli che sono i vantaggi da un punto di vista teorico del modello reticolare, perché il modello reticolare, come dire, viene applicato con tutta questa difficoltà, determinando delle differenti velocità a livello regionale? Fondamentalmente i motivi sono molteplici e tra questi molti riguardano una chiara indicazione regionale di procedere in questo senso, perché al di là di quello che sotto essere l'atto normativo, l'atto dispositivo, è poi necessario dare impulso a questi atti attraverso una serie di iniziative che riguardano banalmente il trasferimento di queste priorità ai manager delle aziende sanitarie, che sono quelli come dire, che sono i bracci operativi del livello politico regionale, che si devono occupare della loro traduzione in pratica. E da questo punto di vista non tutte le regioni si sono mosse in maniera uniforme e soprattutto si sono mosse con la dovuta incisività, tenendo in considerazione che riconfigurare una rete ospedaliera, tenendo in considerazione che comporta sia riduzioni che riconversioni di ospedali, significa spesso e volentieri conflitto con la comunità locale, significa perdita di consenso politico, e quindi molte regioni, soprattutto in prossimità della scadenza del proprio mandato, non sono molto propense ad incidere e a spingere su questa direzione. Oltretutto talvolta, cito la questione della Regione Lazio, questi atti programmatori sono stati impugnati anche dalle comunità locali presso il TAR, e il TAR sostanzialmente ha concesso prima una sospensiva e poi ha dato ragione alle comunità locali, per cui soprattutto sulla rete delle emergenze e sulla riconversione di alcuni ospedali periferici la Regione Lazio ha dovuto, a seguito di questi atti del Tribunale amministrativo, rivedere quello che potesse essere il proprio contesto organizzativo. Altro elemento che incide, al di là del commitment regionale, è rappresentato dal fatto che comunque le aziende hanno una limitata autonomia nella gestione del personale, soprattutto in ambito pubblico, tenendo in considerazione che spesso e volentieri l'implementazione delle reti comporta delle soppressioni di attività, degli spostamenti di personale che si riescono a realizzare con grande difficoltà, e sempre con grande difficoltà si riesce ad incidere su quello che potrebbe essere la discrezionalità comportamentale della classe medica nell'andare a modificare il case mix di determinate strutture. I tempi di attivazione delle reti sono tempi molto lunghi, che spesso non sono coerenti con la durata del mandato dei direttori generali. In Italia il mandato dei direttori generali è generalmente inferiore ai 4 anni, che sono tempi troppo piccoli per riuscire ad tirare su una rete. L'altro elemento è la presenza forte di un coordinamento regionale di rete che indirizzi quelle che sono le linee programmatiche di sviluppo della rete medesima, e su questo tema le linee guida recentemente redatte dall'Agenas proprio sullo sviluppo delle reti tempo dipendenti hanno focalizzato con grande attenzione la necessità di questo nucleo regionale di coordinamento. Altro elemento di cui si è parlato in precedenza è un approccio dal basso. Le reti devono comportare un coinvolgimento della parte professionale del sistema, perché altrimenti l'applicazione della rete solo ed esclusivamente dal versante normativo si tradurrà in una semplice riconversione di strutture del servizio sanitario, senza però che siano stati attivati quei collegamenti funzionali che servono a farla diventare rete, per cui praticamente la popolazione percepisce solo quello che è l'elemento negativo dell'implementazione della rete, perché ovviamente la rete non prende corpo, non prende vita, e l'integrazione da un punto di vista funzionale può essere effettuata solo partendo da basso, solo partendo dai singoli professionisti attraverso lo sviluppo di protocolli diagnostico-terapeutici condivisi.
5 minuti.
Allora, ovviamente sulla tematica della rete è intervenuto poi ulteriormente il Ministero con il DM 70, che sostanzialmente ha spinto ancora di più verso le regioni, verso un'organizzazione di tipo a rete, soprattutto per quanto riguarda le strutture ospedaliere, individuando come modello organizzativo per il sistema ospedaliero regionale, quello della rete degli ospedali che vengono distinti a seconda il livello di complessità in vari livelli, viene ribadito quello che è il concetto delle reti specialistiche per patologia all'interno della rete ospedaliera, cercando di individuare il numero e la tipologia delle reti che devono essere comunque lo zoccolo minimo che tutte le regioni devono andare a garantire. Viene definita in termini di requisiti la rete dell'emergenza, ma soprattutto il DM 70 pone l'attenzione sulle reti tempodipendenti, perché sulle reti tempodipendenti va oltre, mentre sulle altre reti si limita esclusivamente alla un'enumerazione delle stesse. Per quanto riguarda le reti tempodipendenti affronta il problema andando ad evidenziare da un lato la necessità, e tanto mandato all'Agenas, assieme al Ministero e ai rappresentanti delle regioni, di elaborare specifiche linee guida per lo sviluppo di queste tipologie di reti. Dall'altro lato inizia già a definire quale deve essere l'architettura delle reti, che qui vedete brevemente rappresentata ai sensi del decreto ministeriale 70. Sostanzialmente per tutte le reti tempodipendenti, che sono quelle reti che fanno parte del sistema dell'emergenza e che impattano in maniera significativa sulla prognosi dei malati, tenendo in considerazione che riguardano sostanzialmente la rete dell'infarto, la rete dell'ictus, che rappresentano due delle principali cause di morbilità della popolazione, oltre a quella che è la rete del trauma. Il decreto 70 individua come modello organizzativo per queste reti il modello hub and spoke, modello hub and spoke che è costituito fondamentalmente da un ospedale che funge da hub, uno o più ospedali che fungono da hub sul territorio regionale, presso i quali è necessario concentrare l'attività a maggior complessità, mentre invece sugli SPOC, che sono funzionalmente collegati con l'hub, passa solamente la casistica più bassa. Anche in questo caso c'è uno studio dell'Agenas che dice che anche sulle reti tempodipendenti, quelle sulle quali c'è stata da sempre maggiore attenzione, anche qua l'applicazione pratica risulta essere a macchia di leopardo.
Un minuto.
Allora, infine, l'ultimo accenno, letteralmente a volo d'uccello, riguarda il fatto che le reti tempodipendenti sostanzialmente hanno modificato e impattano in maniera significativa su quello che è il funzionamento del 118, in particolar modo le reti tempodipendenti. Allora, per poter funzionare necessitano da un lato di un soccorso sanitario territoriale che sia veramente efficiente e che è in grado di garantire la corretta gestione del paziente, sia in termini di trattamento preospedaliero, quindi nella riduzione dell'intervallo libero di terapia, e sia nella centralizzazione del paziente verso quello che risulta essere l'ospedale più appropriato. Ovviamente altro elemento fondamentale accanto al sistema dell'emergenza è il collegamento funzionale tra le strutture ospedaliere, quindi tra quelli che risultano essere gli SPOC con i relativi hub. Vado alla chiusura evidenziando che il sistema dell'emergenza territoriale si va ad integrare, e quindi per rispondere meglio a quello che risulta essere il suo nuovo ruolo, si va ad integrare con la rete ospedaliera delle reti tempodipendenti attraverso varie dimensioni, una dimensione territoriale, una dimensione tecnologica, una dimensione organizzativa, di cui la prima ovviamente influenzata dall'utilizzo che viene fatto dalla popolazione del sistema 118, che è l'elemento cruciale. Tenete in considerazione che in Regione Lazio, soprattutto in Regione Lazio, allora, gli infarti STEMI che arrivano in pronto soccorso mediati dal 118 sono poco più del 50%. Il 49% degli infarti vi arriva in maniera autonoma, e questa percentuale cambia se io vado a fare una valutazione sul distretto di Roma rispetto alle province, perché le province hanno dei tassi di utilizzo del 118 molto più alti rispetto a Roma, che scende addirittura al 42%, e questo ovviamente è influenzato anche dall'offerta di strutture ospedaliere sulla città di Roma, mentre invece sulle province, prevalendo la distanza, il cittadino preferisce rivolgersi di più al sistema 118. L'altro elemento cruciale è ovviamente la centralizzazione del paziente, quindi selezionare il paziente che ha il titolo per accedere alla rete a tempo dipendente e in relazione al tempo di esordio trasportarlo all'ospedale che risulta essere più appropriata al suo trattamento. In funzione della tipologia di patologia, questi sono i punti di riferimento per quanto riguarda la rete dell'infarto, la rete dello stroke, la rete del trauma. Questa è l'organizzazione delle reti a livello della Regione Lazio, cosa che non potete vincere è che sostanzialmente il sistema delle reti tempo dipendenti nel Lazio è fortemente romacentrico. Tutti gli hub, tutti i TEA di secondo livello sono tutti ubicati sulla città di Roma, per cui sostanzialmente per il 118 in termini di centralizzazione sia primaria che secondaria significa sobbarcarsi un grosso amore di lavoro transitando i pazienti dalla provincia verso la città di Roma. Poi la dimensione tecnologica, ovviamente per garantire quello che abbiamo detto è necessario che i mezzi di soccorso vengano differenziati in relazione al livello assistenziale, vi siano dei dispositivi di ausilio a una diagnosi precoce, quale può essere la teletrasmissione del tracciato elettrocardiografico e gli ecofast, e dei protocolli di trattamento preospedaliero. Infine, l'altro elemento su cui bisogna spingere molto è quello sia per quanto riguarda la dimensione organizzativa che informativa. Vale ed è necessario che ci siano delle procedure standardizzate a livello di tutta la regione in maniera tale che vi sia equità di accesso al servizio. Bisogna stressare molto quella che è la formazione del personale e anche questa deve essere fatta su base regionale e infine avere un dataset di informazioni il più possibile uniforme sul territorio regionale. Infine concludo semplicemente dicendo che tanto è stato fatto per quanto riguarda l'implementazione delle reti, ma altrettanto rimane da fare, tenendo in considerazione che l'integrare tutti i vari componenti della filiera della salute è l'unico strumento per andare a raggiungere quelli che sono alcuni obiettivi irrinunciabili del sistema sanitario, vale a dire presa in carico dell'utente, efficacia clinica, sicurezza dei pazienti ed efficienza economica complessiva. Grazie.
Bene. Grazie per l'ottima relazione. Io proporrei di fare le domande in fondo. Angelo, una breve considerazione rispetto al fatto, visto che te lavori al pronto soccorso all'EPA.
Innanzitutto complimenti per la relazione. Io lavorando al pronto soccorso dell'Isola d'Elba la tocco giornalmente con mano la necessità dell'implementazione di queste reti. Oltretutto che ha portato anche un miglioramento del know-how degli operatori proprio di un centro SPOC come noi, che ha portato a aumentare la qualità delle prestazioni che noi offriamo. E quindi noi già da anni si usufruisce di questa rete, utilizziamo con grande soddisfazione la telemedicina e abbiamo avuto dei grossi ritorni, quindi ho apprezzato molto la tua relazione.
Bene, allora chiamerei il dottor Lorenzo Roti, che lo presento con grande soddisfazione, responsabile del settore organizzazione delle cure e percorsi della cronicità. Lorenzo, a te.
Buongiorno a tutti, grazie. Cercherò di essere breve perché
15 minuti anche per te, non ci sono benissimo, sconti.
Benissimo. Primi problemi di vista da vicino. L'obiettivo del mio contributo stamane è quello di far vedere un po' lo scenario e il metodo utilizzato nel progetti che in parte già sono stati illustrati, per esempio sull'isola del Giglio, che hanno in qualche maniera coinvolto la Regione Toscana. Saluto la dottoressa Giannetti, non ci conosciamo personalmente, ma sicuramente conosce la Elisa Scopetani, stamattina per motivi familiari non poteva essere qua. Dicevo, come abbiamo provato a calare questi progetti di ottimizzazione dell'assistenza nelle isole, che sono stato un po' anche un'opportunità per ripensare e anche dare un contesto rinnovato, che è appunto quello delle reti linee, alla messa in opera di attività e azioni di miglioramento dell'assistenza sulle piccole isole. La prima parte posso anche andare veloce, visto l'introduzione fatta dal dottor Gentile, perché ovviamente serviva semplicemente a ridirci il motivo per cui oggi non possiamo che ragionare in termini di reti cliniche, soprattutto in contesti remoti e contesti lontani e svantaggiati. Era qualcosa che dovevamo già aver fatto, abbiamo fatto fatica, ma oggi evidentemente le indicazioni anche normative sulla rete clinica come l'elemento di organizzazione per migliorare l'assistenza e la qualità dell'assistenza nel sistema, che cerca ottimizzazioni ma cerca anche di mantenere equa l'accesso ai servizi, è evidentemente uno sforzo, un tema che oggi tutti facciamo nostro. Quindi reti cliniche come grande dimensione di identificazione per chi si occupa dell'organizzazione, ma anche per chi poi fa il professionista. E questo è l'altro grande tema, cioè come rendere la rete clinica un aspetto di organizzazione che valorizza il contributo dei professionisti e non riduce le possibilità e le potenzialità del singolo professionista. Questo è uno degli elementi forse che da un punto di vista delle culture professionali richiede ancora di doverci lavorare. Ovviamente accanto all'esigenza di migliorare la qualità e la sicurezza delle cure c'era il tema dell'accesso all'equità di accesso alle cure, ma c'è anche il tema della riduzione degli sprechi, e in parte stava un po' dentro il decreto 70, laddove ovviamente si richiamano elementi di forza nella riorganizzazione dell'assistenza con le soglie e i volumi in termini di qualità, ma anche in termini di ottimizzazione delle risorse stesse. Sulla base di questo principio guida viene meglio anche parlare di centralità delle persone, che oggi sono spesso abituate invece a portarsi il proprio fascicolo cartaceo personale, non il fascicolo elettronico, il proprio fascicolo cartaceo personale da un ambulatorio ad un altro, spesso scollegati l'uno dall'altro. Allora, dobbiamo dare una lettura al tema delle reti anche con questa accezione, cioè per la prima volta forse il veicolo di informazione e di competenza non è rimesso al singolo cittadino e racconta le storie, la storia personale e professionistiche man mano incontra nel suo cammino, ma in realtà è diventato un dominio e un patrimonio comune tra i diversi nodi della rete. Tutte le regioni si sono messe a lavorare, ovviamente, prima diceva il dottor Gentile, sulle reti cliniche, grande spinta l'ha data ovviamente il decreto 70 e tutti più o meno abbiamo sistematizzato le reti tempo dipendenti e la rete pediatrica. Oggi la scommessa è quella di portare il concetto di rete clinica in realtà anche sui livelli delle cure primarie, cioè sulla gestione della cronicità a livello territoriale. Ed è un tema ovviamente di particolare scommessa da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Ma entriamo un pochino nel merito di ciò che abbiamo provato a fare in Regione Toscana. Reti cliniche abilitate dalla tecnologia. Questo è il tema quando affrontiamo il concetto delle reti negli ambienti periferici, negli ambienti cioè disagiati, nelle aree svantaggiate. Senza un'abilitazione tecnologica, evidente, il principio di rete viene meno, in particolar modo appunto laddove la distanza geografica è un determinante, la distanza dalla partecipazione di una competenza. E quindi evidentemente il tema della telemedicina, con tutte le sue accezioni, poi il dottor Gabriele credo potrà anche meglio chiarire, è evidentemente un tracciante del lavoro. Con una esigenza per la prima volta di creare un modello regionale che utilizzasse dotazioni tecnologiche strutturali che non fossero nuove rispetto a quanto era già in disponibilità. Mi viene da dire, nel senso che stava già nelle corde degli strumenti presenti nel sistema, si trattava semplicemente di introdurre alcuni accorgimenti operativi, ma che in realtà poi già facevano parte del nostro tessuto connettivo infrastrutturale regionale. Abbiamo lavorato su tre settori, uno è quello appunto della rete pediatrica, il punto nascita dell'Elba e l'ospedale Meyer, che per la Regione Toscana è il lab, diciamo così, dell'assistenza pediatrica. Sulla rete regionale dello Stroc, sempre pronto soccorso del presidio ospedaliero Porto Ferraio e il presidio ospedaliero di Livorno, nonché l'azienda ospedaliera di Pisa, con il progetto di Telestroke. E poi l'altro aspetto è guarda più e strizza di più l'occhio, diciamo, se la parte territoriale, cioè di integrazione di competenze specialistiche su un territorio particolarmente scarno, sprovvisto di servizio, come appunto il Giglio, e che quindi aveva e ha come obiettivo quello di creare delle opportunità di afferenza specialistica che non siano la presenza fisica degli specialisti all'isola del Giglio, cosa che, come dire, rappresenta una ipotesi non percorribile, e quindi in qualche maniera ragionare con questo tipo di abilitazione. Quindi la gran parte dei progetti è mirata in qualche maniera a costruire, o meglio a mettere in funzione, l'infrastruttura necessaria per il teleconsulto che possa in questa maniera garantire maggior collegamento tra personale medico, assicurando anche una connotazione propria delle reti, e cioè quella della multiprofessionalità e della multidisciplinarità. In questo caso, nel costruire reti da scenari remoti nella messa in pratica, il tema della multidisciplinarità non riguarda soltanto gli aspetti sanitari, ma riguarda in realtà anche degli aspetti tecnici, cioè come si utilizzano gli strumenti del teleconsulto e quali sono le strutture che utilizziamo, richiede che spesso ci sia anche una parte tecnica particolarmente importante, cioè a supporto ovviamente del lavoro dei team clinico-assistenziali. L'altra è che si abbia a disposizione la definizione di alcuni percorsi di cura, cioè non si impianta soltanto la telemedicina e il teleconsulto se non abbiamo chiaro in quale contesto di presa in carico si ponga quello strumento. Quindi la definizione preliminare dei percorsi di presa in carico è evidente che era uno degli elementi da assolvere. Vi dicevo, questa multidisciplinarità ha trovato sostanza e concretizzazione in quelle che sono dette le unità di progetto, e per unità di progetto intendiamo per buona parte, scusate vado avanti, per unità di progetto intendiamo per buona parte un insieme di professionisti che sono capaci di dare concretezza in termini di domanda e in termini di risposta alla prestazione di teleconsulto. Ciò che è interessante è che le reti di per sé, per propria natura, scardinano i confini, tra virgolette, istituzionali delle organizzazioni sanitarie, e questo è il tema di grande interesse. Cioè abbiamo smesso di vedere la collaborazione, per esempio, tra aziende ospedaliere e aziende sanitarie soltanto in termini di regolazione dei rapporti di erogazione di prestazioni, ma abbiamo, come dire, utilizzato il tema delle reti per la compartecipazione di competenze e per la gestione quindi multiplanare di bisogni che trovano quindi risposta nel luogo più adeguato a seconda della missione di quella struttura, di quella istituzione. Guardate, questo ha facilitato molto la rottura dei muri tra aziende ospedaliere universitarie e aziende territoriali, cioè nel momento in cui si definiscono dei percorsi, si definiscono gli obiettivi di rete, in quel caso ovviamente come dire, l'aspetto di appartenenza dei professionisti a un'azienda rispetto a un altro, tutto sommato, nella costruzione della rete trova poca incidenza. È un tema che riguarda molto di più, diciamo, la regolazione dei rapporti istituzionali che non professionali. Cerco di andare avanti più velocemente possibile. Oggi quindi, se dovessimo vedere quello su cui stiamo lavorando utilizzando la ottimizzazione dell'assistenza sanitaria sulle isole, è di fatto una geografia di unità di progetti che prevede come in buona parte, diciamo così, hub i presidi, diciamo così, provinciali dell'azienda ospedaliera di Pisa o il presidio dell'azienda ospedaliera Meyer, e ovviamente gli SPUC situati nelle due isole coinvolte in questi progetti, quindi l'isola d'Elba e l'isola del Giglio. com'è che si lavora nell'attività di teleconsult utilizzando una piattaforma come quella brevemente descritta? Banalmente ogni professionista dell'unità di progetto può attivare il canale del teleconsulto. In quale maniera? Prima di tutto, ovviamente, selezionando la unità di progetto di appartenenza e quindi davanti alla propria postazione, che è quella messa in rete da un punto di vista della infrastruttura, può accedere a una piattaforma che consente di attivare e di inviare la richiesta di teleconsulto al punto hub. Ciò che viene ovviamente trasmesso sono i dati clinici che saranno stati ovviamente catalogati e schematizzati in secondo form pre-configurati e ovviamente allegando anche, o meglio, abbinando anche tutto ciò che per esempio è già disponibile sul sistema RISPAX, che in Toscana ha una copertura ormai regionale, almeno da un punto di vista cioè dell'impianto nelle tre aree vaste. La chiamata ovviamente al hub comporta che qualcuno dall'altra parte, comunità di progetto, se ne faccia carico, quindi risponda in termini di presa in carico, e poi ovviamente a questo presa in carico segue, diciamo così, la elaborazione della risposta, la compilazione del form per la risposta, ovviamente tutto si chiude, così come si era chiusa la richiesta, attraverso una firma digitale. Nell'ambito della piattaforma delle rettiline, ovviamente queste informazioni, richiesta e risposta, hanno una visualizzazione e non è ovviamente a tempo indeterminato. Vi dicevo che alla fine ciò che si è fatto è utilizzare buona parte delle infrastrutture già presenti, quindi l'utilizzo della rete di XPAX, dotare invece i punti e l'unità di progetto di telecamere ad alta risoluzione con microfono e casse per effettuazione della visita a distanza, procedere a integrare quei software gestionali per i servizi coinvolti, il pronto soccorso ovviamente della Elba e di Livorno in particolar modo, e poi ovviamente fare in modo che tutto ciò che viene prodotto nell'ambito di queste modalità di erogazione di una prestazione possa anche diventare parte del sistema di conservazione a norma aziendale della documentazione sanitaria, perché questo è l'altro tema, come cioè uscire da una logica progettuale e a farla diventare sostitutiva fino in fondo questa modalità di lavorare. E sembra questione banale, ma in realtà fino ad oggi ci siamo spesso arrestati davanti a questo.
Ovviamente
con questo tipo di impianto, come dire, la geografia dell'unità di progetto può ovviamente moltiplicarsi in giro per la regione. A che punto siamo? Credo lo faranno vedere anche più avanti i contributi dei colleghi toscani. Beh, diciamo sì, siamo a una fase in cui tutto quello che abbiamo descritto in maniera alta e generale, come ho fatto io, dovrebbe trovare concretezza a breve, nel senso a primavera del 2019 ci attendiamo che tutto ciò che riguarda la abilitazione dei percorsi sia per l'integrazione sulla rete pediatrica della rete stroke incominci ad essere effettivamente funzionante ed operativa, con quel occhio alla replicabilità e alla scalabilità, quindi le soluzioni trovate sull'intero sistema, che credo sia uno degli obiettivi principali che il Ministero, come dire, pone alla base del finanziamento. Se nel report finale non c'è una valutazione seria della replicabilità, probabilmente il Ministero ci rimanda indietro, ci riprende i soldi, ma ci rimanda indietro anche il report stesso. Però ecco, per chiudere devo dire che è stata un'occasione estremamente interessante. È arrivato al momento corretto, che è quello della regolamentazione delle reti cliniche. Il dottor Bellomo di fatto è la faccia fisica più importante in Regione Toscana sulla strutturazione delle reti. La capacità di lavorare su piccole unità di progetto, quindi piccoli gruppi, è stata uno dei punti di forza che ha consentito almeno di standardizzare un'unità di lavoro che poi dovremmo portare a regime facendolo diventare un modello regionale. Grazie, spero di essere stato nel tempo. Grazie.
Grazie Lorenzo. Solo due cose, perché volevo appunto ringraziare anche rispetto alla progettualità, che quindi è
in corso è anche attiva per quanto riguarda gli aspetti di collegamento tra l'EBA con l'azienda territoriale e con Pisa. Ora poi ce ne sarà testimonianza, diciamo la parte che manca riguarda soprattutto gli aspetti di collegamento di infrastrutturale con il MEDE, però le unità di progetto sono attive, per cui di fatto le reti professionali, utilizzando anche sistemi, quelli diciamo non ancora integrati, utilizza già diciamo linguaggi comuni e procedure comuni, soprattutto su quanto riguarda il discorso dell'emergenza urgenza. Passo quindi la parola al collega.
Chiamiamo il dottore Gianluca Benetti, che è direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia di Piombino, per la relazione sul modello del mantenimento dei punti nascita del punto nascita dell'Elba in rete. Piombino e Portoferraio, sì. Arriva.
E Portoferraio.
Portoferraio. Prego.
Scusate, ma dovevo prendere gli occhiali.
15 minuti anche
allora,
a te.
Io parlerò del modello di rete per il mantenimento del punto nascita dell'ospedale dell'Elba. L'Elba è una bellissima isola, ma non quando pensiamo all'Elba pensiamo al mare, al sole, alle barche, eccetera. Però purtroppo, diciamo, essendo un'isola, le situazioni di maltempo ci costringono a rivedere l'isola sotto un altro aspetto. Quindi, essendo in mezzo al mare, per qualsiasi situazione che necessiti un trasferimento, e quindi io parlerò del punto nascita e quindi del trasferimento prevalentemente del neonato, abbiamo bisogno non di trasferimento su gomma, ma di un trasferimento mediante altri mezzi, che può essere la nave o l'elicottero. Queste situazioni, quindi questi tipi di trasporto, sono molto molto legati alle situazioni ambientali. Ci siamo trovati spesso, diciamo, isolati all'Elba oppure nell'impossibilità di raggiungere l'Elba, e quindi da qui la necessità di attrezzarci all'interno dell'isola d'Elba per affrontare qualsiasi tipo di situazione. Quindi a Portoferraio parlerò del punto nascita, il nostro è un punto nascita in deroga, quindi vuol dire non raggiunge i 500 nati, siamo intorno ai 160-180 nati, e le nostre competenze dovrebbero limitarsi a gravidanze fisiologiche sopra le 35 settimane di gestazione e a neonati fisiologici o con piccole patologie sempre oltre le 35 settimane. Chiaramente la popolazione dell'Elba ha circa 30.000 abitanti in inverno, in estate raddoppiano e arrivano triplicano e quadruplicano fino ad arrivare circa 200.000 abitanti. Quindi ci possono capitare sicuramente situazioni che non rispecchiano il canone di riferimento. Ci sono stati parti di 30 settimane, 32 settimane, quindi prematuri anche altamente impegnativi. A fronte di questo, il personale della struttura ospedaliera prevede l'organizzazione, diciamo, della struttura ospedaliera cosa prevede? Prevede una guardia anestesiologica 24 ore su 24, la presenza di ostetrica e infermieri 24 ore su 24. Questo è quanto l'assistenza sulle 24 ore. Il ginecologo, il pediatra, la seconda ostetrica e tutto il personale del blocco operatorio è presente nelle 12 ore dei giorni feriali, ma durante la notte e l'orario festivo è soltanto in pronta disponibilità. Il numero dei parti, abbiamo detto, intorno a 160-180, abbiamo cercato di fare una piccola statistica, diciamo, per quanto riguarda quante sono le situazioni di emergenza nel momento della nascita. Abbiamo visto che nel 2015 sono stati sui 180 nati, 7 neonati hanno dovuto sottostare a rianimazione, uno è stato trasferito con lo stent. L'apical al medio in queste situazioni è stato 5-8 al primo minuto e 7-7 al decimo. Nel 2016, a fronte di 8 rianimazioni e 2 stent, l'apical al primo minuto è stato 6-1, al decimo minuto 8-2. Quindi non sono numeri statisticamente significativi, anzi sono estremamente, estremamente risicati, però ci potrebbero dare un'idea di come il nostro percorso, che ora descriverò, forse ha già portato alcuni degli effetti positivi. Il personale della pediatria, e qui è il dramma, Nel 2015 il personale era costituito da 3 medici più io che sono il direttore anche di Cecina e Piombino, quindi diciamo con una struttura, un'unità operativa su 3 presidi ospedalieri, del quale uno in mezzo al mare, quindi diciamo la difficoltà è estrema. Diciamo dall'anno scorso, nel giugno del 2017, abbiamo avuto queste notizie: dal 1 di agosto c'è stato un pensionamento di un pediatra, il 1 settembre c'è stato un trasferimento dell'altro pediatra, e quindi è rimasto soltanto una dottoressa che qui è presente, la dottoressa Calcione, che è l'unica pediatra di ruolo a tempo indeterminato. A parte il personale, diciamo, che è la criticità secondo me maggiore, ci sono anche altre criticità, 2 le abbiamo già evidenziate: lo scarso numero di parti, quindi 160-180, e di conseguenza anche il numero ridotto di emergenze che noi riusciamo a affrontare in epoca di Natale. Quindi la prima difficoltà grossa è quindi di essere pronti a qualsiasi momento dell'anno ad avere le competenze necessarie per poter affrontare ciò che ci capita. Un'altra è la problematica organizzativa, abbiamo già detto l'insularità sicuramente è di per sé una criticità importante. Sempre per quanto riguarda il personale, ho parlato dei pediatri, ma importante anche il personale ostetrico che spesso sono persone ai primi incarichi lavorativi e con frequenti turnover, quindi arrivano ostetriche di prima nomina, stanno 3 mesi, 4 mesi e poi cambiano. Quindi questo effettivamente provoca una grossissima difficoltà. Un'altra difficoltà è quella, l'enorme difficoltà sempre di organizzare o anche permettere la partecipazione ad eventi formativi, sia all'interno dell'isola che fuori, nel cosiddetto continente. E quindi siamo trovati di fronte a questa necessità di creare, di inventare, di trovare una strategia che potesse raggiungere gli obiettivi di garantire massima qualità e massima sicurezza, diciamo, nell'ambito dell'assistenza nel Natale. Nel 2015, durante degli incontri a livello di azienda, tra i vari direttori, il trasporto, il rischio clinico e il centro NINA, che è il centro di formazione della TIN, è venuta l'idea appunto di effettuare la formazione non al centro NINA, quindi non al centro della terapia intensiva natale di Pisa, il nostro punto di riferimento, ma direttamente dove si esplica l'assistenza, e quindi direttamente all'Isola d'Elba. Per questo abbiamo iniziato, quindi dal luglio del 2015, a un programma di formazione sulle gestioni delle emergenze nel Natale. Qual era il personale coinvolto? Tutto il personale del punto nascita di Porto Ferraio, non solo pediatri e ostetriche e infermieri, ma anche ginecologi e anestesisti. Quindi diciamo tutto il pool delle possibili professionalità che ruotano intorno al momento dell'evento nascita. E non solo. La formazione si è allargata anche ai medici che lavorano nel 118 delle stazioni delle ali soccorso di Massa e di Grosseto. Questo perché? Perché chiaramente i nostri trasferimenti non sono direttamente dal punto nascita alla terapia intensiva neonatale, ma c'è una presa in carico transitoria da parte del personale, dei medici e infermieri dell'elicottero che diciamo trasporta il neonato. Quindi era necessario, e c'è già ora in progetto di rifare altri corsi di aggiornamento e formazione su questo personale, perché spesso, anzi quasi sempre, specialmente in alcune aree, non sono dei medici anestesisti, ma sono anche medici di altre specialistiche, quindi l'approccio sul neonato non fa parte proprio del loro percorso curriculare. Quindi gli operatori del centro NINA, in accordo appunto con il rischio clinico, abbiamo organizzato questi corsi di formazione all'Isola d'Elba. A luglio sono stati 3 giorni, a settembre dello stesso anno altri 3 giorni, l'anno successivo altri 3 giorni e così via. Quindi un percorso formativo, ma che avveniva con cadenze una o due l'anno. Quindi i 3 giorni di formazione, una o due volte l'anno, ci sembravano veramente pochi per mantenere le competenze per affrontare una situazione di emergenza importante. Allora il secondo passo è stato quello di formare due istruttori di simulazione, una è la dottoressa, una è la coordinatrice ostetrica, che diciamo negli intervalli fra i corsi di formazione istituzionale organizzati diciamo dal centro Nina diciamo direttamente all'isola d'Elba potessero continuare a fare formazione continua con incontri con tutto il personale una o due volte al mese sulla neonato critico, sulla gestione dell'emergenza, sul tallo cesareo d'emergenza. Gli obiettivi quali sono? In primis acquisire, ove non ci fossero, ma più che altro mantenere le abilità tecniche, gestire le risorse esistenti, condividere linee e protocolli, è importante riconoscere quali sono le priorità cliniche, ma più che altro se ci sono delle lacune organizzative in modo da riuscire a sopperire questa situazione. Diciamo che quindi noi abbiamo dall'inizio che sono stati fatti dei corsi di formazione, siamo riusciti a creare un percorso formativo continuo. La formazione permanente diciamo, è stato uno dei capisaldi, no? Per quanto riguarda la formazione del personale sanitario. Quindi in questo caso corso Nina, formazione degli istruttori di simulazione che hanno partecipato a corsi esterni per approfondire le proprie competenze, progetti e percorsi di autoformazione gestiti dai formatori all'interno dell'isola d'Elba e poi quindi diciamo con quali tecniche? Con le tecniche della simulazione. La simulazione è una tecnica di formazione del personale nella quale si avvale di scenari clinici simulati. Queste tecniche di simulazione possono essere di tre tipi, appunto a bassa fedeltà, media fedeltà e alta fedeltà. È intuibile che quello che fa il centro Nina, diciamo che è il nostro centro di riferimento, è quello ad alta fedeltà, perché oltre a lavorare su degli scenari clinici riproposti con la massima fedeltà appunto della situazione, all'interno del centro Nina c'è possono essere utilizzati dei manichini computerizzati che simulano in tutto e per tutto il neonato vivo, il neonato vero. Questo è possibile, chiaramente nel centro di riferimento. Nella nostra periferia, però, possiamo fare sicuramente una simulazione di media fedeltà, nella quale ci sono sempre degli scenari clinici precostituiti e con l'utilizzo di manichini, anche se non sono automatici o computerizzati, ma che però ci danno un'idea di come deve essere affrontata l'emergenza, di come devono essere eseguite delle tecniche di rianimazione e di stabilizzazione sul neonato.
5 minuti.
Sì, ho quasi finito, quindi vi concedo. Per quanto riguarda la bassa fedeltà, sono soltanto dei giochi di ruolo, ma che non hanno un grosso significato nel nostro percorso di simulazione. Abbiamo detto una cosa importante, il percorso di formazione che serviva chiaramente ad aumentare le competenze dei professionisti che lavorano all'interno di questo nostro punto nascita con così pochi nati e quindi con grossa facilità di perdere la manualità e la tecnicità di alcune manovre animatorie. Ma continuando sempre a parlare di questo percorso, a giugno del 2017 ci siamo trovati di fronte anche a un'altra criticità, a un'altra emergenza importante, che è quella che ho descritto all'inizio, cioè l'emergenza relativa al personale. È rimasto un unico medico e quindi ci siamo messi a sedere insieme ai colleghi della terapia intensiva, la mia figura è il direttore, il dottor Ghirri, il dottor Cuttano, responsabile del centro Nina, e abbiamo detto, probabilmente questo tipo di percorsi di formazione non è sufficiente, perché se non ho il personale a cui dedicare questa formazione, che debba lavorare quotidianamente per 24 ore al giorno nell'eventualità di una situazione di emergenza, così non poteva andare. Allora è stata stipulata una convenzione che dopo il dottor Ciantelli illustrerà più dettagliatamente, fra l'azienda Nord-Ovest e la e l'azienda universitaria ospedaliera Pisana nella figura della terapia intensiva neonatale, che diciamo offre il servizio di operatori, di medici della terapia intensiva direttamente all'isola d'Elba con una doppia funzione: proseguire una attività di tutoraggio, quindi diciamo continuare questo percorso formativo che veniva fatto dal centro Nina direttamente solo per alcuni giorni e come autoformazione da parte dei nostri operatori, quindi avere una sorta di tutoraggio da parte dei medici della terapia intensiva neonatale e d'altra parte riuscire a garantire anche l'assistenza diretta nell'ambito sia del punto nascita, quindi sia per quanto riguarda l'assistenza al neonato con le sue eventuali sfaccettature, ma anche per tutte le altre attività che l'unità operativa di pediatria deve compiere nella sua quotidianità, e quindi le consulenze al pronto soccorso, gli accessi diretti al pronto soccorso, le osservazioni, i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali. Ecco, tutto questo con questo meccanismo, che è un anno dal giugno del 2017 che è partito questo progetto, riusciamo a mantenere vivo e vitale il punto nascita di Portoferraio, ma e anche tutte l'assistenza pediatrica della nostra popolazione. Io ho finito e lascio la parola al dottor Ciantelli, che completerà questo percorso con il progetto NeoSafe.
Grazie. Volevo solo farti una domanda. Avete ottenuto in deroga al mantenimento, mettendo in rete il punto nascita, con una forma di rispetto a quello che era l'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sui percorsi, quindi abbastanza rigidi anche riferendosi al DM70 sull'organizzazione, certo, concependo il punto nascita con una organizzazione che prevede, ho visto, c'è la reperibilità sia del personale operatorio notturne e festive, certo, e sia del personale medico, sì. In realtà voi in reparto avete l'ostetrica H24 e un'infermiera H24, quindi avete ottenuto tutto questo e, elasticizzando un attimo quelle che erano le imposizioni rigide dell'organizzazione, 8 ginecologi, 8 ostetrici, 8 pediatri, 8 anestesisti,
cioè. Allora,
sai perché, scusami, finisco, sì. Ho voluto focalizzare questa cosa perché in regione, proprio l'altro ieri, stiamo rivedendo in assessorato, ti ringrazio anche per le notizie che mi hai anticipato rispetto alla relazione di oggi, stiamo ridiscutendo proprio tutto il percorso nascita in tutta la regione Sicilia, perché noi abbiamo un'infinità di punti nascita al di sotto dei 500, dei 300, ma in territori tra virgolette facili, e stiamo cercando di applicare il vostro modello. Vi faccio i complimenti, siete stati bravissimi, ma anche la regione e l'Università di Pisa a supportarvi nella formazione, cosa che da noi è ancora un poco difficile da concepire, che con l'università, col Policlinico di Messina o con quello di Palermo ci sia un trasferimento di queste professioni che supportano la formazione sia all'isola di noi, abbiamo due, sia all'isola di Pantelleria che a quella di Liguria. Va bene, ok, ti ringrazio.
No, volevo aggiungere proprio in relazione a questo, probabilmente la deroga. Dunque, noi sono stati fatti già due concorsi per assumere, quindi sia l'azienda sia la regione ha autorizzato l'assunzione, ma purtroppo c'è una carenza di pediatri su tutto il territorio e una carenza di disponibilità a venire a lavorare all'Elba. Quindi l'azienda e la regione hanno dimostrato che noi vogliamo arrivare a garantire la guardia pediatrica 24/24, certo, eccetera, ma nell'impossibilità di questo cosa facciamo? Chiudiamo perché manca un personale? No, ci siamo adattati, c'è la guardia anestesiologica e gli anestesisti stanno facendo dei corsi di formazione sul punto nascita e quindi sull'emergenza neonatale insieme a noi. Quindi probabilmente poi la situazione logistica, che chiaramente, certo, è quella che è. 170-180 nati non sono i 30 o 40 che possono essere in altre isole. Quindi l'isola d'Elba è la la più piccola delle grandi isole o la più grande delle piccole isole. Secondo da che punto si vede. Quindi direi che secondo me la deroga è del tutto giustificata.
Noi avevamo 120 parti, bisognerebbe cambiare il modello di reclutamento del personale, contestualizzarlo, diversificare rispetto ai territori centrali. Ok, non rubiamo più tempo.
Sì, no.
Ok, grazie.
Ok, beh, prego, direi proprio di chiudere in bellezza, diciamo, questi aspetti di trasferimento delle competenze.
Allora, il completo, quindi, che diceva il dottor Benetti su quello che è stato il nostro progetto, tra l'altro per agganciarmi a quello che diceva, noi stiamo provando a presentare anche un progetto in Regione Toscana per il mantenimento dei punti nascita in zone disagiate, per creare un modello organizzativo per evitare la chiusura dei punti nascita in zone disagiate. Partivamo appunto, questa è stata l'idea dei tre direttori, che nella fattispecie sono tutti e tre miei direttori, perché quando lavoro in neonatologia a Pisa il dottor Ghiri è il mio direttore, quando faccio i corsi col centro Nina è il mio direttore, il dottor Cuttano, e il dottor Benetti quando vado a fare i turni all'isola d'Elba. E la domanda che ci attanaglia tutti è: cosa può nascere di buono dalla mente di tre direttori? Ma al di là delle battute è nato un gran progetto, questo progetto che si chiama NeoSafe, quindi Neonati, Sicurezza e Formazione all'Elba, che vede l'attività quindi della neonatologia di Pisa, del centro Nina, che è uno dei centri di formazione più sviluppati a livello italiano, e un affiancamento assistenziale presso il punto nascita di Portoferraio. Come è strutturato il progetto? Ci sono questi corsi di formazione, abbiamo un affiancamento assistenziale, quindi ci sono sei neonatologi di Pisa che ruotano sull'isola e fanno nel periodo invernale soltanto sei turni di 18 ore e nel periodo estivo, quindi maggiore attività, considerate che l'Elba passa da 30.000 residenti d'inverno a 2.800.000 di turisti durante il periodo estivo, e quindi nel periodo giugno-settembre facciamo almeno 8 settimane di 38 ore. E durante la presenza in loco, oltre a fare il percorso assistenziale, aiutiamo il personale locale nell'utilizzo delle apparecchiature, abbiamo rimesso in azione dei ventilatori, delle CPAP, abbiamo seguito i corsi per anche l'inserimento degli accessi vascolari anche di tipo centrale, quindi un percorso abbastanza complesso. Questo qualche numero rapidamente: nel 2017, da quando abbiamo iniziato noi a giugno, ci sono stati 18 neonati che hanno avuto bisogno di assistenza in sala parto, 8 STEN, e su 6 neonati patologici, cioè su 18 neonati che hanno avuto bisogno di assistenza, in 6 casi eravamo presenti noi neonatologi di Pisa, quindi comunque l'impatto si è sentito. 3 sono stati trasferiti con Pegaso, lasciamo perdere le problematiche per accorciare, però questa anche per far vedere che anche nel 2018 abbiamo avuto problematiche anche abbastanza importanti. Vedete, questo è un caso di una peritonite, un ileo a meconio con peritonite, quindi insomma casi piuttosto complessi anche da gestire, e un'asfissia, quindi anche in questo caso, anche nel 2018 il personale di Pisa era presente sull'isola durante casi piuttosto complessi. Il percorso è utile sia per loro ma anche per noi, perché chi lavora nel lab spesso non ha ben chiaro come sia lavorare in una realtà periferica, quindi calarsi in una realtà periferica ci aiuta a capire quelle che sono le loro problematiche, quindi anche nell'interagire noi con i punti periferici ci permette poi di capire come possiamo aiutarli. Però quello che ci interessa è anche questo, cioè più che quello che abbiamo fatto noi neonatologi quando eravamo là, quello che hanno fatto quando non c'eravamo, perché ci sono state comunque 11 situazioni complesse, un'asfissia, un distress respiratorio, una rianimazione in sala parto, e di questi 11 solo 4 sono stati trasferiti a Pisa, quindi c'è stato anche un appoggio a distanza dal centro alla periferia e un'acquisizione di competenze importanti, quindi con una riduzione dei trasferimenti e minori disagi. Quindi e anche durante questa assistenza tutti i dispositivi presenti sull'isola a partire dalle CPAP sono state utilizzate a pieno. Sono state acquisite sia technical skill che non technical skill, quindi un netto miglioramento sia delle conoscenze pratiche ma anche della capacità di lavorare in equip. Rapidissimamente abbiamo fatto anche dei questionari per valutare quelle che sono le competenze acquisite, e c'è stato un miglioramento di tutti gli score a distanza di 20 mesi. Questi che vedete in negativo sono perché si sono valutati anche gli aspetti emotivi, quindi la capacità di sentirsi più tranquilli durante il lavoro, di sentirsi più tutelati, e c'è stato un calo dell'ansia, diciamo, connessa al lavoro. I risultati, c'è stato un altissimo tasso di partecipazione alle simulazioni, fino al 90%. La cosa importante è anche, guardate quanto sono ridotti i tempi di attivazione della sala nel cesareo non elettivo, quindi avendo creato una procedura, sapendo dove sono i kit, sapendo tutti questi aspetti anche pratici, sono riusciti a ridurre i tempi di attivazione. Ottimi outcome dei neonati trasferiti con lo stent, questo è importante, è una cosa aneddotica, ci sono stati due casi di asfissia, tutti e due trattati con ipotermia e tutti e due neonati avevano una risonanza negativa, quindi anche sulle casse della regione, pensate che un neonato asfittico costa circa 800.000 euro, è vero che il progetto ha dei costi, ma se uno risparmia 1.600.000 per due asfissie gestite bene, il progetto si ampiamente ripaga da solo. Quindi abbiamo creato una rete assistenziale, da un percorso tortuoso abbiamo cercato di fare una retta. È importante vedere le cose da un punto di vista giusto, perché a volte basta veramente poco, spostarsi di poco e si riesce a capire che la realtà è diversa da quello che potrebbe sembrare. E molto dobbiamo anche al suo punto di vista, la coordinatrice dell'EBA, coordinatrice ostetrica, perché ha visto in delle difficoltà delle opportunità, quindi quello che sembrava insuperabile è diventato un percorso strutturato e ha proposto, e tutti quanti hanno accettato e sembra un ottimo progetto, una fase 2.0 del progetto, che è quello che vogliamo presentare in regione, quindi un percorso formativo basato sia su corsi al centro Nina, ma corsi di autoformazione e poi stage anche del personale dell'Isola d'Elba presso la TIN di Pisa e l'affiancamento come ora sia di medici che di infermieri sull'isola, quindi per dei periodi, corsi di formazione per il personale di Pegaso 2 e Pegaso 3, un servizio di telemedicina sia per la teleassistenza ma anche per la teleformazione, quindi gestire anche scenari di simulazione a distanza che ci può aiutare per gestire le non technical skill, e delle procedure condivise, quindi fare dei protocolli e delle checklist condivise, e questo permette di dare continuità anche assistenziale nel momento in cui trasferiamo ad esempio un neonato dall'Isola del Battista, il percorso è lo stesso perché facciamo le cose analoghe. Quindi permettetevi di chiudere parafrasando uno dei film più famosi del cinema, bellissimo, l'idea è questa qui.
Si può fare!
Quindi questa è la nostra idea, un progetto in cui crediamo molto e che secondo noi darà ottimi risultati.
Grazie. Direi di chiamare... Prego. Eventualmente domande si fanno, di chiamare appunto il dottor Francesco Gabrielli. Dottor Francesco Gabrielli, non c'è problema. Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie e Sanità Digitale. Sì, coffee break, a mezzogiorno chiude, quindi se vi affrettate lo possono prendere, nel frattempo non si va avanti. Grazie. Allora ringrazio l'ANSPI dell'invito, ringrazio l'amico Gianni Donigaglia dell'aver voluto invitarmi anche a questo appuntamento. Vado piuttosto veloce per due motivi: primo perché siamo in ritardo complessivamente, poi perché io è molto vicino al mio treno, quindi dovrò lasciarvi purtroppo molto rapidamente. Vado dritto al punto, dunque ci sono vari aspetti. Allora, innanzitutto dobbiamo capire una cosa, che la telemedicina è una parte dello sviluppo delle tecnologie digitali nel mondo. Noi dobbiamo evitare di considerare la telemedicina come un elemento su cui possiamo agire indipendentemente da quello che succede nel resto del mondo. Cioè a dire, l'evoluzione digitale noi non la controlliamo. L'evoluzione digitale avviene, sta avvenendo, avverrà ancora, ok?
che noi vogliamo oppure no, usciranno dei servizi e dei prodotti digitali che hanno a che fare con la sanità. Quindi noi, come medici, parlo da medico, quindi come medici prima di tutto e come operatori del servizio sanitario e come anche organizzatori del servizio sanitario, dobbiamo non immaginare che siamo noi che pilotiamo la digitalizzazione dei nostri pazienti. Si digitalizzano da soli. Noi dobbiamo organizzare un servizio che abbia un senso. Queste sono le principali, le cinque, a mio parere, principali conseguenze dell'innovazione digitale del mondo. Si sta formando una comunità digitale globale, l'evoluzione dell'attitudine digitale tra le generazioni cambia, un'alta velocità di diffusione dei prodotti, un'iperproduzione dei dati e la superconvergenza delle tecnologie. Adesso le vediamo un pochetto velocemente. La prima cosa, vi faccio vedere questo, quanto è, la globalizzazione non è un fatto teorico, è un fatto molto pratico. Questo è il progetto di storage globale del CERN di Ginevra. Loro hanno un problema fondamentale che poi è molto simile a quello che abbiamo noi in sanità, e cioè ogni volta che fanno un esperimento generano una enormità di dati da questo esperimento che loro devono non solo immagazzinare, e quindi hanno un problema proprio di spazio di memoria, ma devono anche poter richiamare rapidamente quando servono loro, quando gli servono per i loro studi. Non gli bastano non è sufficiente, tutti i loro computer non sono sufficienti, e quindi hanno inventato il sistema di andare a prendere la memoria da altri computer per il mondo, con due livelli diversi, con due strategie, diciamo, di storage fatte in modo tale che loro rapidamente trovano nel mondo dove è andato a finire quel dato che gli serve da richiamare per poterlo lavorare. Quindi è un sistema estremamente complesso che ha una dimensione addirittura planetaria e che ci fa capire come il fatto che le risorse digitali siano globali è un fatto che già sta accadendo, non è una fantascienza. Anche noi stessi cambiamo, noi facciamo parte della gente e abbiamo un'attività social, per esempio, che prima non c'era. Abbiamo il fatto che usiamo tutti quanti il nostro smartphone per comunicare, molto di più dei computer, dei laptop che usiamo sulla scrivania. Noi comunichiamo di più attraverso lo smartphone in internet. Questi sulla destra, per esempio, sono i contatti, le persone che più volte al giorno passano tempo sui social. Quindi anche il nostro modo di relazionarci è diverso. Ora vedete, i ragazzi giovani soprattutto, che sono cresciuti, nati e cresciuti in questo sistema, non comprendono per quale motivo possono fare tutte queste cose, ma non possono dialogare con il proprio medico attraverso la rete. Non comprendono perché non possono prenotare le visite, perché non possono avere i referti, perché non possono avere le loro informazioni sullo smartphone. Poi c'è un problema di rapporto con i partnership, con i partner commerciali, con i produttori. Guardate che è una cosa che non è mai successa prima in medicina, se non con le case farmaceutiche, ma con una strategia di comportamento completamente diversa. Noi non abbiamo mai prima di ora sperimentato la necessità di avere un rapporto diverso con i fornitori. Quando si progetta un servizio digitale, un sistema digitale, non si può andare come se si dal fornitore, come se si andasse a comprare una penna o una matita. Non sono tutti uguali, non sono prefabbricati, vanno modulati in base alle esigenze. E le tecnologie digitali hanno una caratteristica fondamentale, che evolvono a ritmi per noi impressionanti, a cui non siamo abituati, evolvono con un ritmo di 6 mesi. In 6 mesi una tecnologia digitale nuova è superata da un'altra tecnologia, in un anno è considerata obsoleta. Mi dispiace che la dottoressa Giannetti se ne sia andata, perché avrei voluto proprio dirle, ah, chiacchierà, bene, forse gli arriverà allora l'eco di quello che dico. Se un programma di sviluppo comincia nel 2010, nel 2011 e nel 2019 cerchiamo di arrivare a delle definizioni sulla telemedicina, a dei risultati sulla telemedicina, sono passati, voi capite bene, 10, 9, 8 anni, che è un'era geologica in, secondo i termini che vi ho detto un attimo fa. I risultati che avremo con questi programmi sono inutilizzabili, ve lo dico già adesso, senza nemmeno averli visti i risultati, sono inutilizzabili, perché le tecnologie con le quali sono stati ottenuti anni fa, non sto parlando del 2010-2011 che era l'inizio di tutto il percorso, ma anche 3 o 4 anni fa, sono già superate. Vedete anche il turnover come è molto rapido, no? Gli smartphone ci hanno messo soltanto 4 anni ad arrivare a essere usati dal 25% della popolazione degli Stati Uniti, mentre invece la televisione o il telefono ci hanno messo 26-35 anni. Quindi noi dobbiamo comprendere questo diverso mondo in cui ci muoviamo, altrimenti siamo così persi dentro un mondo che non capiamo. Tuttavia l'innovazione più importante che noi abbiamo avuto negli ultimi anni, quella che usiamo di più, è l'interoperabilità dei device, l'interoperabilità tra gli strumenti che utilizziamo. Anche questa è associata a un altro concetto che è stato elaborato per primo da un collega americano che si chiama Eric Topol, che vedete sulla destra, che è il concetto di superconvergenza. Questa slide la faccio vedere sempre perché è la chiave di volta che regge tutto il sistema. Quindi questa è una nozione che tutti devono conoscere. Quindi sono un po' ripetitivo, chi mi ha già sentito l'abbia vista tante volte, ma la ridico perché su questo punto bisogna essere molto precisi e tutti devono saperlo. Allora, la superconvergenza, il concetto è semplice. Tutte le tecnologie stanno convergendo verso un'unica, enorme, grande tecnologia che le conterrà tutte. Detto così sembra una roba da fantascienza, ma se ci pensate bene è già successo. Nei nostri smartphone noi abbiamo una videocamera, una telecamera, un telefono, una calcolatrice, un programma per scrivere, un archivio, eccetera eccetera. E la stessa cosa accade per le risorse digitali dedicate alla medicina. Non è diversa la medicina dal resto del mondo. Questo comporterà un modo diverso di lavorare. Ora, quindi, questi due elementi, l'interoperabilità tecnologica e la superconvergenza, sono chiaramente facilmente intuibili in correlazione tra di loro. Ma ci abbiamo un problema, che dobbiamo capire che cosa vuol dire interoperabilità. Allora, voi immaginatevi, io la disegno così, la esemplifico in questa maniera. La interoperabilità significa conoscere quant'è la distanza delle rotaie sui binari. Cosa significa? Immaginatevi di costruire una rete di treni, una rete su tutta Europa. Ma ogni Stato costruisce la rete come gli pare a lui. Poi io prendo un treno a Roma, attraverso l'Italia, che ha la sua rete. Quando arrivo al confine, il mio treno deve proseguire sulle rotaie francesi. Se i francesi hanno fatto delle rotaie anche solo di poco differenti dalle mie, il mio treno si deve fermare, devo scendere, devo montare su un treno francese. E ho così ogni volta che passo un confine. Quindi l'interoperabilità dei sistemi è qualcosa, è un architrave che serve al sistema complessivo per funzionare. Se il fascicolo sanitario elettronico dell'Emilia Romagna non si legge col sistema della Lombardia, è vero che ci sono studi che dicono che in effetti la mobilità dei pazienti è poco, è poca rispetto al complessivo, che un paziente di solito cerca l'erogazione dei servizi sanitari vicino casa. Questo è vero. Ma l'erogazione di un servizio non necessariamente è effettuata con persone che stanno lì. Perché se noi immaginiamo di avere un servizio sanitario così come l'abbiamo conosciuto oggi, con i limiti, con i problemi che abbiamo demografici, epidemiologici e di risorse economiche nel prossimo futuro, noi sappiamo già che non è sostenibile. Noi dobbiamo fare in modo di ottimizzare le risorse, saremo costretti a ridisegnare l'organizzazione del sistema sanitario ottimizzando le risorse. Cosa significa? Significa chiaramente che per erogare la stessa prestazione io devo trovare il modo di farlo in maniera più economica. Farlo in maniera più economica, ma ugualmente di qualità, chiaramente, io vuol dire che devo concentrare le risorse in alcuni punti. Verrà naturale che si vada verso un sistema hub spoke quasi istintivo, naturale, perché non sarà possibile fare diversamente. L'interoperabilità, a disegnarla con il grafico che ho fatto vedere prima, che trovate in alto a sinistra, piccolino piccolino, è facile da rappresentare, però questo è uno schema di un esempio di interoperabilità fatto nella regione Piemonte. Non è per niente semplice. Guardate che c'è un aforisma che descrive questo: più è semplice da usare, più è difficile, più è complesso da realizzare in sistemi digitali. Quindi dietro la semplificazione per l'utente finale c'è un enorme lavoro, molto specialistico, molto raffinato, sofisticato, di chi fa questi programmi e questi sistemi. Ma noi come valutiamo l'innovazione? Come facciamo a capire se un'innovazione digitale ci serve oppure no? Allora, vedete, qua per esempio c'è una innovazione molto particolare. Questa è l'immagine di un uomo che parla, di una persona che parla, e voi vedete attraverso questa ricostruzione al computer il movimento che fa. È ovviamente ricostruito in base a un esame radiografico. È ricostruito al computer con un certo algoritmo. A sinistra vedete per esempio degli occhiali che sono stati pubblicizzati un bel po' di tempo fa per usi i più disparati, turistici eccetera, e qualcuno ha provato ad usarli anche in sala operatoria. Questi due esempi sono due esempi di soluzioni molto interessanti concettualmente, che però non hanno dato alla fin fine nessun tipo di utilità concreta, almeno per ora. Se io ho bisogno di un'immagine, per valutare che cos'è utile, è qualcosa che io non potevo fare prima. Allora, se con uno strumento di sovrapposizione di immagini riesco a vedere gli organi mentre opero come se fossero trasparenti, perché sovrappongo le immagini ottenute da fonti diverse, riesco a vedere dove stanno i vasi sanguigni o altri tipi di strutture dentro agli organi, questo può essere molto importante. Ma perché? Perché determina un cambiamento di strategia, determina una nuova strategia chirurgica, un nuovo approccio. Allora, poi c'è un altro modo per valutare che cos'è nuovo. Questo è un lavoro che dove per primo si è parlato di disruptive innovation, però questi sono gli economisti. Gli economisti ci dicono che qualcosa è disruptive quando crea un mercato che prima non c'era. Riportandolo al nostro, questo concetto, al nostro background medico, significa che possiamo fare qualcosa che prima non facevamo, ma che crea anche un'organizzazione che prima non c'era. Ad esempio, noi siamo in grado di ricostruire, questo già da alcuni anni, questo è possibile, in 3D, con le stampanti 3D, gli organi umani, non degli organi teorici, gli organi di ogni persona, quell'organo, con quelle caratteristiche fisiche, con tutte le caratteristiche fisiche di quell'organo, non quelle biologiche ovviamente, ma quelle fisiche sì, cioè la capacità di torsione, la consistenza, l'elasticità, eccetera, eccetera. Può essere utile? Beh, certo, può essere utile. Ci sono evoluzioni in questo, applicazioni, può essere concreto? Sì, può essere concreto. Questa per esempio è una start-up messicana che poco tempo fa ha lanciato questa idea. Loro ricostruiscono con la stampante 3D un immobilizzatore in plastica lavabile disegnato perfettamente sulla persona, che sostituisce completamente, e anzi migliora, il classico gesso per le fratture. Questa è un'altra novità reale. A settembre questi studiosi giapponesi su Nature hanno pubblicato questo articolo. Si tratta di un sensore che si applica come un cerotto, la cui batteria, che la cui alimentazione elettrica avviene con la luce solare. Quindi non necessita di alcuna batteria, non necessita di niente, può essere applicato ovunque e usato in qualunque circostanza. Un'altra innovazione importante è l'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale significa in soldoni questo: noi siamo in grado di far fare al computer benissimo una cosa, un'azione. Noi siamo in grado di, anche meglio degli uomini, cioè è possibile programmare un computer per giocare una partita a scacchi meglio di qualunque altra persona al mondo, ma solo quello sa fare. A quello stesso computer non è possibile programmare anche che sappia suonare al meglio un concerto di Bach, che sappia fare al meglio una fotografia, che sappia fare al meglio qualsiasi altra cosa. Quindi la intelligenza artificiale va vista non come un problema, come ho sentito dire alle volte, ma come un'enorme risorsa. Noi possiamo essere molto aiutati nella nostra attività. Questo è un esempio pratico di quanto possiamo essere aiutati. Esiste un sistema di intelligenza artificiale che calcola in qualunque forma voi date a quel pannello colorato, lui calcola qual è il percorso migliore da fare per passare da un punto a un altro in base ai criteri che gli diamo: risparmio di tempo, risparmio di energia, eccetera eccetera. Voi capite bene questo, quanto è immaginabile, quanto è facile immaginare di applicarlo ai percorsi diagnostici sulla diagnosi differenziale di malattie anche rare, di malattie particolari. Ma questo significa cambiare molto del nostro modo anche di fare ricerca, avere una disponibilità di dati e una capacità di lavorarci sopra molto diversa. Questo comporta una serie di problemi. Tanto il solito Topol ci dice che noi dobbiamo andare verso una ricerca biomedica che è guidata dai dati più che dalle ipotesi. E questo è tutta teoria. Nella pratica, però, se noi andiamo a vedere i trial clinici che sono stati fatti, questo è del vecchissimo, del 2004, sul telefono addirittura, confrontavano se era meglio una telefonata oppure no. Alla fine gli autori, adesso la faccio breve, concludono che non ci sono dati sufficienti perché le esperienze sono diverse. Questo fatto 10 anni dopo, più o meno, strutturalmente molto simile, però non più col telefono, con i sistemi interattivi di telemedicina, e il risultato è sempre lo stesso. Non si riesce a dare elementi conclusivi di valutazione se è meglio o peggio usare la telemedicina, perché i sistemi sono molto diversi. Poi c'era questa esperienza degli australiani, anche questa è un po' datata, ma concettualmente è molto interessante. Loro innanzitutto partono da una situazione di svantaggio, perché il territorio è vasto, difficoltà di comunicazione, quindi per loro è prioritario. Vedete quanto è laborioso il progetto, l'organizzazione progettuale? In fondo, se ripensate un attimo alla figura di prima, sono 6 presidi sanitari diversi, sia pure anche distanti tra di loro. Un'organizzazione molto complessa per un progetto di questo tipo. Ma perché? Perché volevano e dovevano gestire informazioni, dati, immagini provenienti da dataset completamente diversi tra di loro. Quindi è questo che serve, è qui il punto fondamentale. Si ritorna all'interoperabilità che vi ho fatto vedere prima. Non è solo un'interoperabilità tra una macchina e l'altra, è un'interoperabilità anche organizzativa che dobbiamo raggiungere. La capacità di scambiare i dati è fondamentale. E noi in Italia cosa facciamo? Allora, noi in Italia, sapete tutti, partiamo dal 2014, quindi partiamo già con 12 anni di ritardo rispetto alla Comunità Europea, solo subito in partenza. Però ci diamo da fare linee di indirizzo molto generali, chiaramente il primo tentativo, per cui vanno prese con le molle, attenzione a non considerarle Vangelo, perché è sbagliato. Dopodiché arriva il patto per la sanità digitale nel 2016, che dice alcune cose che io richiamo volentieri, perché spesso mi sento dire da delle amministrazioni, delle ASL o delle aziende ospedaliere: ah, ma la mia regione non ha norme per la telemedicina. E molti colleghi mi chiamano dicendomi: ma è vero questo? È possibile che sia così? Allora, il patto per la sanità digitale, mi pare che, se voi leggete, non lo leggo io per non perdere tempo, è molto chiaro sul significato. Allora, le linee di indirizzo, il patto per la salute, il patto per la sanità digitale e poi ci aggiungo anche il piano per la cronicità, sono tutte approvazioni all'unanimità della conferenza Stato-Regioni. Allora, domando, chi ci va alla conferenza Stato-Regioni per le regioni? Perché se ci vanno i presidenti, io non capisco perché c'è bisogno di norme di recepimento. Questo è un problema che porterò adesso il primo di dicembre a un consesso di giuristi, perché mi hanno invitato a farlo e io spiegherò perché, a mio parere, questo è un problema. Cosa fa il Centro Nazionale di Telemedicina, nato un anno e quattro mesi fa, molto dovuto a una riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità? Hanno voluto creare questo centro, che ha come scopo, la mission del decreto ministeriale è quella che vedete scritta: condurre, promuovere e coordinare la ricerca e la governance di sistema per le applicazioni sociali e sanitarie nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche della telemedicina. Quindi un bel pacchetto, diciamo, di attività. Quali sono le linee di sviluppo che abbiamo dato adesso? Affiancamento, quelle che ci sembrano fondamentali per costruire il sistema. Allora, la prima è l'affiancamento per lo sviluppo dei servizi di telemedicina con architetture coerenti. Architetture l'ho messo fra virgolette perché è inteso sia in senso informatico che in senso organizzativo. Coerenti perché? Perché noi abbiamo tante esperienze di telemedicina in Italia, tante, ma tutte scoordinate tra di loro. Tante, ma tutte non paragonabili tra di loro. E quindi noi non sapremo mai chi ha fatto qualcosa che ha funzionato e chi ha fatto qualcosa che ha funzionato un po' meno. Non sapremo mai dove dobbiamo andare. Non avremo mai modo di approfittare dell'esperienza di altri. E ricominceremo ogni volta da capo. Questo non lo fa nessun altro paese al mondo, eh? Nessun'altra comunità scientifica lo fa, solo noi lo facciamo e ne paghiamo le conseguenze perché abbiamo accumulato ulteriore ritardo. Qui, corollario a questo discorso, chiaramente il secondo punto, seconda linea, creazione di una comunità tecnico-scientifica di settore per condivisione delle esperienze, coordinamento di gruppi di studio, poi vi farò vedere quali sono già attivi, lo sviluppo di un modello di progettazione di servizi di telemedicina italiano. Questo significa andare a trovare dei modelli comuni che siano in progettazione le basi su cui poi ognuno costruirà il proprio sistema adattandolo alla propria realtà regionale, aziendale, eccetera. Ma almeno i pilastri devono essere comuni, coerenti, perché così possiamo confrontare quello che facciamo.